Quindi possiamo iniziare la seduta di Consiglio Comunale. Lascio la parola al Sindaco Dottoressa Perucchini per l'appello.
Tinivella Anna presente, Cerutti Franco presente, Zanetti Andrea Pier Giuseppe presente, Bezzola Giancarlo presente, Valsesia Francesco presente, Zanetti Elisa presente, Bobi Cenzo presente, Godio Gianluca assente, Vicario Diego presente, Mora Andrea presente, Cerutti Angelo presente, Pastore Pierluigi presente, Pagano Assan presente, Rigonzi Margherita presente, Barcellino Giovanni presente, Nonni Stroberto presente, Cerutti Flavio presente.
Grazie dottoressa, possiamo iniziare il Consiglio Comunale. Primo punto all'ordine del giorno, comunicazione del Sindaco. Prego dottoressa Tinivella.
Sì, io volevo ricordare prima di iniziare questo Consiglio Comunale una persona che è stata veramente grande rappresentante delle istituzioni sul nostro territorio, il prefetto Giovanni Amelio, che è purtroppo tragicamente mancato un paio di settimane fa. Vorrei ricordarlo non solo nel suo ruolo istituzionale, ma soprattutto perché è stato un grande amico di tutti i comuni della provincia di Novara, sempre impegnato al nostro fianco. Anche a Borgomanero è venuto spessissimo, perché in ogni circostanza in cui ci fosse da parte nostra un invito nei suoi confronti, lui teneva ad essere presente ed era sempre con il suo stile amichevole, di persona molto gentile e molto vicino alle realtà che lui si trovava a tutti gli effetti a governare. È sempre stato veramente una grande persona. La mattina in cui è stato comunicato il suo decesso, io stavo andando a Torino e mi è arrivata questa telefonata, e devo dire che è stato veramente un grande dolore anche personale, perché persone come Giuseppe Amelio sono veramente poche, e lui era stato veramente un'importantissima persona presente sul nostro territorio. Lo ricordiamo tutti per la sua allegria, con la sua sigaretta, a un certo punto anche con la sigaretta finta, però insomma purtroppo non c'è più. Lo ricordo veramente con grande, grande affetto.
Sì, darei quindi la parola al consigliere Pagano, che mi ha chiesto anche lui di fare una commemorazione. Prego, consigliere Pagano.
Sì, buonasera a tutti, grazie Presidente, colleghi. Il Partito Democratico vuole ricordare il prefetto di Alessandria, Giuseppe Adolfo Amelio, già prefetto di Novara, tragicamente scomparso l'11 luglio in un incidente d'auto. Alla presenza di questa autorevole assemblea intendiamo esprimere il nostro profondo cordoglio ai suoi familiari. Il prefetto fu un uomo delle istituzioni che per molti anni dedicò il proprio impegno professionale e umano al Piemonte e alla provincia di Novara. Giuseppe Adolfo Amelio, durante il suo periodo a Novara, fu spesso presente tra la nostra comunità, non solo in circostanze istituzionali, come appunto ha detto poco fa il sindaco, ma anche in svariate iniziative sociali e culturali proposte dalle numerose associazioni presenti a Borgomanero. Per questa ragione noi saremo sempre grati e riconoscenti al nostro prefetto. Grazie.
Grazie consigliere Pagano. Lascerei ancora la parola alla dottoressa Tinivella per altre comunicazioni del sindaco. Prego dottoressa.
Sì, grazie Presidente. Volevo anche rendere partecipe l'Assemblea di un decreto che ho firmato in data 13 luglio 2012, e con il quale, con delibera di giunta comunale, abbiamo dichiarato immediatamente eseguibile l'istituzione dell'ufficio di staff del sindaco, ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco stesso per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge. E considerato che in seguito a questa delibera di giunta del 9 luglio era importante provvedere alla nomina del capo ufficio staff, scelto fra le persone di fiducia e che avrebbero dovuto svolgere questo incarico a titolo assolutamente gratuito, abbiamo individuato nella persona dell'onorevole architetto Giuseppe Cerutti il collaboratore di fiducia ed idoneo. Pertanto abbiamo firmato il decreto con cui ho nominato l'onorevole architetto Giuseppe Cerutti capo ufficio staff del sindaco. Le funzioni che gli sono state attribuite, lo stesso potrà collaborare con gli organi politici nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, esclusa ogni diretta competenza gestionale. Per il migliore espletamento dell'incarico potrà utilizzare le strutture a disposizione dell'ente. L'incarico sarà svolto gratuitamente con liberatoria da parte del soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 769 del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica, né di determinazione dell'orario di lavoro, né di sottoposizione al potere di controllo del datore di lavoro, né di esclusività della prestazione. Per noi era molto importante continuare ad avere al nostro fianco l'architetto onorevole Cerutti ed è stato quindi una decisione assolutamente condivisa quello di nominarlo capo staff ovviamente a titolo gratuito.
Grazie dottoressa, passerei quindi al punto 2 dell'ordine del giorno. Istituzione delle commissioni consigliari permanenti, articolo 50 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari permanenti. Relaziono io. Sì, secondo l'articolo 38, sesto comma del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267, e dell'articolo 23 dello statuto e dell'articolo 50 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari permanenti, vengono normate quelle che sono le commissioni consigliari permanenti. Non sto qui ad elencarvi tutte quelle che sono le prescrizioni, naturalmente la più importante. Appunto, entro 90 giorni dall'elezione del sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale deve determinare quali siano le commissioni e il Consiglio Comunale deve votarle. Ricordo che ogni consigliere comunale potrà far parte di una sola delle commissioni. Quindi vi chiedo, a seguito di quella che sarà la votazione di questa sera, a partire dalla giornata di domani, ai capigruppo di comunicarmi quelle che sono le vostre volontà, proprio perché è il capogruppo di ogni gruppo che decide o meglio dà indicazioni di quali siano i posti per ogni singolo componente dello stesso gruppo. Ricordo anche chi il gruppo che non avesse una rappresentanza, perché è formato magari soltanto da uno o due consiglieri, che proprio in qualità di capogruppo però potrà comunque partecipare alle sedute delle commissioni consigliari ove il gruppo non sarà rappresentato. Pertanto vado ad elencarvi quali saranno le commissioni, il numero dei componenti e le competenze. La commissione numero 1, composta da 5 consiglieri, di cui 4 di maggioranza e 1 di minoranza, avrà competenze in materia di bilancio, tributi, personale, commercio, industria, artigianato, agricoltura, polizia urbana, polizia amministrativa, adeguamenti statutari e regolamenti, attuazione dello statuto, comunicazione. La commissione numero 2, invece, composta da 5 consiglieri, di cui 3 di maggioranza e 2 di minoranza, avrà competenze in materia di istruzione, cultura, sport, assistenza, lavoro, politiche giovanili, decentramento, protezione civile, politiche ambientali, gemellaggio, turismo, fiera, marketing urbano. La commissione numero 3 sarà composta da 6 consiglieri, di cui 4 di maggioranza e 2 di minoranza, avrà competenze in materia di urbanistica, lavori pubblici, edilizia pubblica e privata, viabilità, patrimonio e assetto del territorio. Vi invito quindi alla discussione. Prego, consiglieri. Prego, consigliere Pastore, lei la parola.
Sì, io mi scuso perché non ho potuto partecipare comunque alla commissione di capigruppo, ma avevo comunicato le motivazioni per tale mia assenza. Volevo chiedere se non era possibile che anche la commissione numero 2 avesse 2 componenti di minoranza per quanto riguarda il discorso del bilancio. Numero 1, scusate, quella sul bilancio, tributi e quant'altro, perché è un po' la commissione, diciamo, di grande indirizzo anche politico per quanto riguarda il discorso del comune, e quindi mi sembrava opportuno che ci fossero in questa commissione almeno 2 componenti della minoranza, perché è vero che sono commissioni consultive, però credo che anche l'apporto della minoranza insomma, possa essere determinante e positivo in questa vicenda, insomma.
Sì, prego, finisca.
Quindi, no, chiedevo se era possibile che il consigliere, che ci fossero due presenze nella minoranza nella prima commissione.
Sì, grazie consigliere Pastore, solo una piccola delucidazione, vorrei sapere se gentilmente potrebbe indicarmi ad esempio dove tirare via il consigliere di minoranza, perché in questo caso io dovrei tirar via un consigliere di minoranza all'interno della commissione 2, per esempio, o la commissione 3, e in questo modo avrei o sei consiglieri nella commissione 1 e solo 5 nella commissione 3, quindi invertire i ruoli, oppure togliendo un componente di minoranza dalla commissione 2 avrei una commissione di solo 4, quindi rendendo la commissione un pochettino meno sbilanciata, diciamo, con le altre due. Purtroppo questa volta ci siamo trovati ad avere subito una riduzione del numero dei consiglieri e ho cercato di ricreare una condizione comunque di parità all'interno delle commissioni. Proprio sulla base del fatto che ogni consigliere può avere solo una rappresentanza, ho preferito dare alla commissione 3, che di solito è quella che ha più carichi di lavoro, che è la commissione urbanistica, i sei consiglieri e 5-5 naturalmente nelle altre due. Non solo, nella commissione 2 ho richiesto e ho voluto inserire volutamente anche un'altra serie di carichi che nelle commissioni dell'amministrazione passata non erano state inserite, quale ad esempio la protezione civile, la fiera, il marketing urbano, il turismo, proprio per cercare di creare anche un'altra bella commissione di lavoro, che non sia naturalmente a meno della commissione numero 1. Non solo, la commissione 2, riguardando competenze di istruzione e assistenza e lavoro, ho pensato che proprio in questo momento, in questo periodo un po' particolare a livello economico, oltre che problemi di carattere di tagli legati anche a quello che è il mondo dell'istruzione, di avere la partecipazione e quindi renderla un pochettino più importante rispetto alla commissione 1, avendo comunque due consiglieri di minoranza, ritenendo opportuno avere la minoranza, a dare alla minoranza un ruolo chiave anche di aiuto e di collaborazione. Mentre ricordo che comunque nella commissione 1, per quanto ci sia soltanto un componente di minoranza, ricordo anche al pubblico, giusto per dare più chiarezza, nelle commissioni non avviene una vera e propria votazione, si tratta di una commissione che prepara documenti, verifica dei regolamenti, dà un suo parere, dopodiché comunque si rimanda al Consiglio Comunale, sempre quella che è la discussione eventualmente e il voto. Per cui anche nella commissione numero 1, ripeto, qualora ci sia un gruppo che non è rappresentato, il capogruppo comunque potrà intervenire senza nessuna problematica, naturalmente. Grazie. Se altro qualche consigliere? Consigliere Pastore, prego, lei la parola.
Però il problema, che se mi sembra di sottolineare, è che nella commissione 1, che è la commissione, diciamo, più politica, almeno due gruppi non sono rappresentati, quindi mi sembra che sia un po' restrittiva questa e potrebbe essere che adesso magari qualche competenza della commissione numero 2 potrebbe transitare alla commissione 1, per esempio la fiera e il marketing urbano sono abbastanza legati a un discorso economico e a un discorso di sviluppo economico della città, per cui potrebbero magari entrare a far parte delle... Questo lo dico perché magari alleggerendo la commissione 2 di un componente di minoranza si può magari anche alleggerire un po' la competenza, insomma, come proposta, ecco. Poi, per amor di Dio, sappiamo che le commissioni sono poi commissioni consultive, quindi a me non penso che sia cambiato rispetto, non è cambiato nulla rispetto alla funzione delle commissioni di per sé, non mi sembra che sia cambiata rispetto alla passata legislatura, insomma, alla passata amministrazione.
Sì, grazie consigliere Pastore. Se qualche altro consigliere avesse qualcosa da dire, se no procedo magari con la risposta. Prego consigliere Brigonzi, a lei la parola.
Io volevo solo avere una piccola precisazione. Aspetta che sono a posto.
Volevo solo chiedere una precisazione. Il capogruppo che intervenga in una delle commissioni dove non è titolare ha lo stesso ruolo di quello che è titolare o no?
Sì, consigliere Brigonzi, non ha un vero e proprio potere a livello di parola e di presa di discussione, nel senso che comunque in una commissione, qualora ci sia il capogruppo, di solito lo si lascia comunque intervenire qualora avesse qualcosa da dire, naturalmente. Non viene verbalizzato e non ha questo potere di proposizione di quello che potrebbe essere un'argomentazione all'ordine del giorno. Però naturalmente può partecipare, naturalmente si tiene conto comunque di quelle che sono le considerazioni. Poi ripeto, la commissione ha una funzione più di consulta che di commissione vera e propria come lavoro, quindi si tratta di una consulta per cui poi viene rimandato naturalmente comunque al Consiglio Comunale quella che è la votazione vera e propria.
Decisione. Grazie.
Prego, consigliere Mora.
Ah, sì, buonasera a tutti. Volevo dire anch'io una cosa alla consigliera Brigonzi. Naturalmente all'interno delle commissioni, chiaramente il presidente ha facoltà comunque di poter dare e di ascoltare naturalmente tutti i partecipanti. Posso portare il mio esempio: nella commissione urbanistica spesso e volentieri c'erano i capigruppo perché era una commissione abbastanza allargata e io personalmente ho sempre comunque ascoltato e parlato con tutti, quindi ognuno ha dato il proprio contributo, proprio perché essendo delle commissioni consultive naturalmente più persone possono in qualche modo contribuire, meglio si risolvono i problemi che poi vengono discussi definitivamente in Consiglio Comunale. Grazie.
Sì. Vorrei a questo punto fare una piccola sospensione di 5 minuti, così riuniamo i capigruppo per valutare la proposta del consigliere Pastore. Farei a questo punto una modifica di quelli che sono la commissione 1, a questo punto sempre consiglieri 5, 3 di maggioranza e 2 di minoranza, mentre nella commissione numero 2 sarebbero sempre 5 consiglieri, diventerebbero 4 di maggioranza e 1 di minoranza. Quindi sospendo 5 minuti, ci troviamo come capigruppo nella sala degli specchi. Grazie. Sì, ricominciamo, riprendiamo la seduta di Consiglio Comunale. Dunque, a seguito della consulta dei capigruppo, vi aggiorno su quelle che sono state le modifiche al presente ordine del giorno. Quindi si tratterebbe di deliberare la commissione consigliare permanente numero 1, composta da 6 consiglieri, di cui 4 della maggioranza e 2 della minoranza, La commissione numero 2, formata da 4 consiglieri, 3 della maggioranza e 1 della minoranza, e la commissione numero 3, formata da consiglieri numero 6, di cui 4 della maggioranza e 2 della, minoranza. Non vengono distribuite le deleghe, quindi sulle deleghe non abbiamo nessuna modifica. Mi hanno chiesto comunque di ribadire il concetto che comunque nelle commissioni naturalmente si tiene sempre conto anche della presenza dei capigruppo come consiglieri in più nella commissione, naturalmente rappresenta il proprio gruppo, e naturalmente nella commissione si cerca di dare un indirizzo politico di quello che è una delibera, un regolamento, uno statuto, ma comunque si tratta di una consulta per cui comunque viene rimandato in consiglio comunale ed è proprio il consiglio comunale che lo ridiscute eventualmente e lo va a votare. Per cui lascerei la parola a qualche altro consigliere se ci fosse qualcos'altro, se avesse qualcos'altro da dire. Prego, consigliere Barcellini.
Sì, mi sembra di dover ringraziare la proposta, l'ha fatta dal mio capogruppo, però siccome era una vicenda condivisa anche così per una valutazione che abbiamo fatto insieme, mi sembra opportuno chiarire che non volevo essere una forzatura o cosa di questo genere, era per una più equa distribuzione in una commissione che noi avevamo ritenuto essere importante. Il Presidente non mi guardi male, però io devo fare anche un ringraziamento, voglio fare pubblicamente, all'assessore Mora per un incidente che è successo nel nostro gruppo, cioè per delle assenze e comunque delle mancanze di comunicazione non eravamo arrivati nel periodo, nella tempistica che era stata prevista per la consegna dell'articolo sul notiziario comunale. Io appena l'ho saputo sono corso ai ripari. E grazie all'assessore Mora mi sembra che questo articolo sia arrivato in extremis, forse fuori tempo massimo, ma più fuori dagli extremis, però è stato accolto, grazie all'assessore.
Sì, grazie consigliere Barcellini. Darei, se non ci fosse nessun altro che volesse intervenire, quindi la parola ai capigruppo per eventuali dichiarazioni di voto. Pongo quindi in votazione il punto 2 all'ordine del giorno, istituzione delle commissioni consigliari permanenti, articolo 50 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari permanenti. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Per questo oggetto l'ordine del giorno deve essere votata anche l'immediata eseguibilità, per cui votazione per immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario?
Forse hai preso la mia di roba.
No, ho preso la sua, ecco perché.
Era la mia?
Sì. Passiamo quindi all'ordine del giorno numero 3, commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Relazione all'assessore Mora Filippo. Prego, assessore.
Grazie Presidente, un saluto a lei, al Sindaco e al Consiglio tutto. La mia relazione è molto breve, in quanto al seguito del rinnovo del Consiglio Comunale occorre nominare 2 consiglieri comunali ai fini della costituzione della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, prevista dall'articolo 13 della legge 287 del 1951 e successive. Per questo le chiederei magari di predisporre la votazione per poi nominare i 2 consiglieri di questa Commissione. Grazie.
Grazie Assessore. Vi ricordo che per questa votazione ogni consigliere avrà un diritto di voto, quindi un solo nominativo a disposizione. Prego signor Marucco. Prego consigliere Pastore, a lei la parola.
Aspetta che Michele, ha intervenuto Pastore, dovresti dargli la parola. Ma non è registrato.
Ok. Sì, solo per sapere se ci sono delle proposte di nominativo su questa deliberazione, se il voto è limitato a maggioranza e a minoranza o se è un voto complessivo, cioè tutti votano una tornata sola, cioè se il voto è disgiunto in sostanza.
In realtà in questo ordine del giorno devono essere eletti due rappresentanti del Consiglio Comunale, quindi non c'è un posto per la minoranza e un posto a maggioranza, due consiglieri comunali. Se qualcuno avesse qualche proposta come persona da eleggere, prego. Prego, consigliere Brigonzi, la parola.
Io avevo sentito il mio collega Sampagano, il quale si era dichiarato disponibile ad occupare questo posto negli elenchi nelle commissioni per la formazione dei giudici popolari, e quindi la mia proposta per la minoranza è quella di votare a Sampagano.
Grazie consigliere Brigonzi, se qualcuno della maggioranza avesse qualche nome da dichiarare, prego. Niente, pongo quindi in votazione con la votazione coi bigliettini. Bene. Sì, prego consigliere Cerutti Franco, lei la parola.
Ok. Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Come maggioranza noi proponiamo Roberto Nonnis. Roberto Nonnis.
Nonnis.
Nonnis Roberto.
Grazie consigliere Cerutti Franco. Prego, do quindi possibilità di fare votazione. Sì, adesso. Chiamo quindi per lo scrutinio i tre scrutatori, come solita norma chiamo i tre più giovani, per cui consigliere Pagano, consigliere Zaninetti e consigliere Zanetta. Ci manca l'urna, è là. Mancava l'urna.
Si vede che manca il giudice. Sì, il regista. Filo magari che c'è in ferie il giudice.
Sì, solo per la cronaca volevo avvisare che questa sera, mancando il signor Giunta, ci manca un po' il regista di quello che è il Consiglio Comunale. Naturalmente ringraziamo il Michele per la disponibilità a presenziare questa sera al Consiglio Comunale. Procediamo prima col conteggio e poi.
Siano 15. Scusate,
16.
16.
Perfetto. Procediamo quindi con lo scrutinio. Ok, grazie. Li lasciate a me. Sì, quindi con numero 9 voti e rispettivamente numero 5 voti vengono eletti per la commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari il consigliere Nonnis Roberto e il consigliere Pagano Hassan. Anche per questo punto bisogna votare l'immediata eseguibilità, per cui metto in votazione quella che è l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Passiamo quindi alla proposta numero 4 dell'ordine del giorno. Legge regionale 25.980 numero 33, nomina di due consiglieri in seno alla commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste. Relazione l'assessore Mirizio Pierfranco. A lei assessore.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come il precedente punto, anche in questo caso a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale occorre provvedere alla nomina di due consiglieri comunali in seno alla Commissione Consultiva Comunale per l'Agricoltura e le Foreste prevista dalla legge regionale numero 33 dell'80. In questo caso, rispetto però al precedente punto, i due componenti devono essere rispettivamente uno della maggioranza e uno della minoranza. Questa Commissione Consultiva Comunale, oltre ad essere composta dai due consiglieri comunali che vengono eletti successivamente appunto dal Consiglio Comunale, è composta anche dal sindaco o di un assessore da lui delegato e poi da un rappresentante imprenditore agricolo per ognuna delle organizzazioni professionali agricole, le più rappresentative a livello provinciale, e poi un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle organizzazioni sindacali. Un elemento in più al Consiglio Comunale è una commissione che si riunisce, ho verificato nel corso di questi 5 anni del precedente mandato amministrativo, si riunisce 2-3 volte all'anno, visto nel corso degli anni, normalmente per esprimere dei pareri sulle attività degli imprenditori agricoli, quindi è comunque una commissione che svolge un suo lavoro e poi è istituita ai sensi di una legge regionale. Per cui chiedo poi al Consiglio di provvedere alla nomina dei due consiglieri comunali. Grazie.
Grazie all'assessore. Vi ricordo che anche per questa votazione ci sarà una votazione a scrutinio segreto e ogni consigliere avrà possibilità di esprimere una sola preferenza. Quindi, in attesa che la dottoressa finisca di distribuire le schede, do la parola ai consiglieri per un'eventuale proposta di nomina. Prego consigliere Ceruti Franco, a lei la parola.
Sì, grazie signor Presidente. Come maggioranza noi proponiamo il consigliere Zanetti Andrea.
Prego consigliere Pastore Pierluigi, a lei la parola. Ha chiesto la parola? Ah no, non l'ha chiesta, mi scusi. Ho visto un cenno di parola.
La Commissione Agricoltura.
Chiederei agli stessi scrutatori della votazione precedente di raccogliere le schede, grazie. Procediamo prima con la con la conta nelle schede. Procediamo quindi con lo scrutinio dei nomi.
Zanetti Andrea. Zanetti Andrea. Zanetti Andrea. Bianca. Pastore. Pastore. Zanetti. 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 Zanetti Andrea. Zanetti Andrea. Zanetti Andrea, Pastore Pierluigi, Zanetti Andrea, Zanetti Andrea, Pastore.
Ok. 11, 5, 16. Sì, quindi con 11 voti viene eletto come consigliere di maggioranza Zanetti Andrea, mentre con numero 4 voti viene eletto per, come consigliere di minoranza il signor consigliere Pastore Pierluigi. Per questo punto all'ordine del giorno dobbiamo votare sempre immediata eseguibilità, per cui vi chiedo chi si astiene, chi è favorevole, chi è contrario. Quindi con l'unanimità passa al punto 4 all'ordine del giorno. Ah, okay. Passiamo quindi all'ordine del giorno numero 5, elezione della Commissione per l'amministrazione dell'ACITO, Vincenzo e Carlo Tornielli. Relaziona il sindaco. Prego a lei la parola.
Grazie. Sindaco. Grazie signor Presidente. I componenti della commissione amministratrice dell'ACITO Vincenzo e Carlo Tornielli sono cessati dalla carica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 dello statuto e quindi dobbiamo provvedere all'elezione dei componenti della nuova commissione. Le votazioni si svolgeranno in due momenti distinti, uno per il presidente e uno per i quattro membri.
Grazie signor Sindaco. Vi ricordo che per la prima votazione ogni consigliere avrà la possibilità di esprimere una sola preferenza. Quindi vi lascio la parola per avere eventualmente qualche... Prego, consigliere Nonnis, a lei la parola.
Grazie Presidente, buonasera signor Sindaco, signori assessori, colleghi consiglieri. Per quanto concerne il punto 5, con oggetto Commissione per l'amministrazione dell'ACITO Vincenzo e Carlo Tornielli, come appena esposto dal Sindaco, al punto 1 noi della maggioranza proponiamo il signor Bobice Enzo.
Solo il Presidente.
Questa è la prima votazione ed è valida solo per l'elezione del Presidente.
Un nome solo.
Prego quindi con la votazione. Chiedo quindi agli scrutatori, sempre gli stessi scrutatori, di procedere con la raccolta delle schede. Grazie. Procediamo con la conta delle schede, grazie.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
Perfetto, procediamo quindi con lo scrutinio dei nomi.
Bobice. Bobice Enzo.
Bobicenzo, Rigozzi, Bobice e Bobice.
Sì, grazie. Quindi con 15 voti favorevoli dichiaro eletto presidente dell'ASCI Don Vincenzo e Carlo Tornielli il signor Bobicenzo. Passiamo quindi al secondo scrutinio. Nella seconda votazione verranno votati i quattro componenti del Consiglio di amministrazione dell'ASCITO. Vi ricordo che ogni consigliere ha la possibilità di esprimere fino a un massimo di 4 preferenze. Se qualche consigliere volesse prendere la parola per fare una proposta. Prego, consigliere Pagano.
Sì, il Partito Democratico propone la consigliera Margherita Brigonzi.
Prego, consigliere Nonni, sale la parola.
Basso il volume. Okay.
Grazie, presidente. Per quanto concerne il punto 5, per la seconda votazione, per quanto concerne la nomina dei componenti della Commissione per l'amministrazione dell'ASCITO Vincenzo Carlo Tornielli, la maggioranza propone Ceruti Franco, Ceruti Angelo e Mora Andrea. Grazie.
Chiedo quindi sempre agli stessi scrutatori di poter procedere con la raccolta delle schede. Grazie. Prego quindi con lo scrutinio dei nomi, grazie.
Ceruti Franco, Ceruti Angelo, Mora Andrea, Brigonzi Margherita. Ceruti Franco, Ceruti Angelo, Mora Andrea. Ceruti Franco, Ceruti Angelo, Mora Andrea, Brigonzi Margherita. Ceruti Franco, Ceruti Angelo, Mora Andrea, Brigonzi Margherita. Ceruti Franco, Ceruti Angelo, Mora Andrea. Ceruti Franco, Ceruti Angelo, Mora Andrea, Brigonzi Margherita. Ceruti Franco, Ceruti Angelo, Mora Andrea. Ceruti Franco, Ceruti Angelo, Mora Andrea, Brigonzi Margherita. Cerutti Franco, Cerutti Angelo, Mora Andrea, Rigonzi Margherita. Cerutti Franco, Cerutti Angelo, Mora Andrea. Cerutti Franco, Cerutti Angelo, Mora Andrea. Rigonzi Margherita. Cerutti Angelo, Cerutti Franco, Mora Andrea. Rigonzi. Rigonzi, Cerutti Franco. Bianca. Rigonzi.
Sì, quindi con 10 voti viene eletta la consigliere Brigonzi, con 12 voti il consigliere Mora Andrea, con 13 voti il consigliere Cerutti Franco e con 12 voti il consigliere Cerutti Angelo. Per questo punto all'ordine del giorno dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi all'unanimità passa appunto dell'ordine del giorno. Prima di passare al punto numero 6, io volevo ringraziare i consiglieri che mi sono stati vicino nel momento in cui sono diventato presidente dell'ASCIDO Vincenzo e Carlo Tornielli. A loro un ringraziamento perché mi hanno dato una mano nella gestione di quella che è una commissione comunque consigliare, appunto perché ne fanno parte i consiglieri, molto importante. Nel 1904 i conti Vincenzo e Carlo Tornielli hanno fatto questa donazione a favore delle persone bisognose, soprattutto per quanto riguarda i bambini. Ancora oggi, a distanza di più di un secolo e una decade di anni, è ancora più che mai attuale. Faccio i migliori auguri al nuovo presidente Bobby Cenzo, naturalmente a lui e a tutta la nuova componente del Consiglio di Amministrazione, naturalmente per il primo periodo, per quella che sarà una transizione, la mia piena disponibilità, e poi vi lascerò andare per la vostra strada. Grazie ancora. Prego, consigliere Bobby Cenzo.
Signor Sindaco, assessori, colleghi consiglieri, per me è un piacere, oltre che un onore, avere avuto da voi l'ok per ricoprire l'incarico al quale vado incontro. Lo farò nel migliore dei modi, sicuro di avere una mano da Diego e da tutti gli altri colleghi che avrò vicino, e come avevo anticipato, forse non era stato raccolto tanto bene l'altra volta nel primo consiglio comunale, avevo anticipato qualcosa e non avevo portato a compimento il mio pensiero. Sarà il mio scopo principale quello di dare una mano ai bisognosi, non soltanto ai bambini, come hai detto tu Diego, alle persone che ne hanno più bisogno, ma tutta la popolazione di Borgo Manero che avrà bisogno e che so che non ha il coraggio e né il pudore di chiedere all'amministrazione nei momenti di bisogno. Di questo sicuramente me ne faccio carico. Grazie.
Grazie consigliere, ancora i migliori auguri di buon lavoro. Passo quindi al punto 6 dell'ordine del giorno, Commissione Comunale per l'amministrazione dell'ASCIDO Rosemare Giovanni Pennaglia. La parola al sindaco Anna Tinivella. A lei la parola, sindaco.
Sì, grazie signor Presidente. L'articolo 5 del regolamento per la gestione del fondo denominato l'ASCIDO Rosemare Giovanni Pennaglia, approvato nel 1988, prevede che lo stesso sia controllato da una commissione composta dal sindaco o da un suo delegato e da 4 consiglieri comunali eletti dal Consiglio Comunale. Il voto è limitato a 2.
Grazie sindaco. Sì, vi ricordo che devono essere nominati 4 consiglieri, però ogni consigliere avrà la possibilità di esprimere soltanto 2 preferenze. Prego la parola ai consiglieri per qualche proposta. Prego consigliere Brigonzi, a lei la parola.
In merito all'ascito Pennaglia, io come capogruppo del PD proporrei il nome di Pagano. Grazie.
Grazie a lei consigliere. Chiedo quindi agli scrutatori di procedere con la raccolta delle schede. Grazie. Col bianco e col nero, come fanno con le insieme qua, cuciono tutti insieme. Prego con lo scrutinio dei nomi.
Pagano Hassan, vicario Diego. Pagano. Pagano. Bianca. Valsesia Francesco, Vezzola Giancarlo. Pagano. Vicario Diego Pagano Hassan, Bianca, Vezzola Giancarlo Valsesia Francesco, Vezzola Giancarlo Valsesia Francesco, Vicario Diego Valsesia Francesco, Vicario Diego Vezzola Giancarlo, Vicario Diego Vezzola Giancarlo, Vicario Diego Valsesia Francesco, Vicario Diego Pagano Hassan, Vezzola Giancarlo Valsesia Francesco.
Era Valsesia
Francesco.
Ok. Vengono quindi eletti, oltre naturalmente al sindaco che assume la carica della presidenza, il consigliere Pagano con 6 voti, il consigliere Vicario con 7 voti, il consigliere Valsesia con 6 voti e il consigliere Vezzola con voti numero 6. Anche per questo punto all'ordine del giorno bisogna votare l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi l'unanimità passa al punto 6 all'ordine del giorno. Passiamo quindi al punto 7 all'ordine del giorno, nomina dei componenti della consulta ambientale. A lei la parola, sindaco.
Sì, il regolamento della consulta ambientale è stato approvato nel 1999, il mandato è pari alla durata del mandato del sindaco. L'articolo 5,3 prevede che la composizione della consulta sia così costituita: dal sindaco, un assessore delegato, dall'assessore all'ambiente o competente per argomento, da 2 consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza, e poi da un rappresentante delegato, però devono essere delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministro per l'Ambiente in base alla legge 349/86 e che operano in sede locale. Uno di questi ultimi rappresentanti assumerà le funzioni di coordinatore delle varie associazioni. Quindi noi questa sera dobbiamo nominare i 2 consiglieri che dovranno far parte della consulta. La costituzione della stessa verrà poi formalizzata dal sindaco una volta avuta la designazione dei rappresentanti di quelle associazioni ambientaliste di cui sopra.
Grazie signor sindaco. Vi ricordo che per questa votazione occorrerà votare un consigliere di maggioranza e un consigliere di minoranza e ogni consigliere avrà diritto ad un solo voto.
Ah sì, no, per adesso un solo nominativo,
sì. Sì. Prego quindi con la votazione, a meno che qualche consigliere voglia esprimere una. Prego consigliere Cerutti Flavio.
Sì, come Movimento 5 Stelle di minoranza volevo propormi io, anche che 5 Stelle interessa magari un po' l'ambiente, vediamo.
Grazie consigliere Cerutti Flavio. Chiedo agli scrutatori di procedere con la raccolta delle schede, grazie.
Flavio, Zanetta Elisa, Zanetta Elisa, Zanetta Elisa, Zanetta Elisa, Zanetta, Zanetta Elisa, Gianni Barcellini, Flavio Cerutti, Bianca, Cerutti Flavio, Cerutti Flavio, Cerutti Flavio, Cerutti Flavio, Zanetta Elisa.
Grazie, quindi con 7 voti viene nominato come consigliere di minoranza il signor Cerutti Flavio, mentre per quanto riguarda il consigliere di maggioranza viene nominata il consigliere Zanetta Elisa Lucia. Vi ricordo inoltre che il sindaco prenderà la carica di presidente e l'assessore Bossi Sergio quale delegato, essendo la dottoressa Tinivella anche assessore con quella delega, decide di nominare come delegato l'assessore Bossi Sergio. Naturalmente per questo punto dell'ordine del giorno bisogna votare l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi l'unanimità passa al punto numero 7 all'ordine del giorno. Passiamo quindi all'ordine del giorno numero 8, nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2012-2015. La parola a Sindaco Anna Tinivella.
Sì, con delibera del 22 giugno 2009 era stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 1 luglio 2009 30 giugno 2012. I componenti erano Pagani Dottor Ugo, Ferrari Dottor Luca e De Filippo Ragioniere Alberto. L'articolo 16 del decreto legge del 13 agosto 2011 prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti a richiesta i soggetti iscritti a livello regionale nel registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il Ministro dell'Interno ha approvato il regolamento in attuazione del citato articolo 16 e che riguarda l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario. Il decreto del 5 giugno 2012, modalità e termini per la presentazione delle domande, approva l'avviso per le domande di inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali appartenenti alle regioni a statuto ordinario in fase di prima applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 2012, dal quale verranno estratti nominativi fino alla data del 28 febbraio 2013. Però è stato poi precisato che nelle more della piena operatività del sistema di scelte dei revisori, gli organi di revisione contabile in scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo procedimento proseguono per 45 giorni con l'istituto della prorogatio e allo scadere di tale periodo vengono nominati con le modalità che erano previste dal TUEL. quindi ad oggi la procedura di cui l'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011 non è operativa, in quanto non sono ancora stati istituiti questi elenchi dei revisori dei conti degli enti locali da cui estrarre i nominativi. Quindi noi dobbiamo procedere secondo quanto prevedeva il TUEL.
Grazie Sindaco. Vi ricordo che prego la parola a lei, consigliere Pastore.
Se non ho capito male dalla relazione del signor Sindaco, si arriverà in un futuro abbastanza imminente alla formazione di elenchi e la scelta poi dei revisori dovrebbe essere un discorso ad estrazione all'interno di questi... Ho capito male?
No. Viene formalizzato un elenco di iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e periti contabili, revisore dei conti, che propongono la propria candidatura mediante l'invio di un curriculum che è già stato fatto, quindi il bando è stato chiuso. Questa sera dobbiamo come consiglieri nominare quelli che sono i nominativi. Vengono eletti, ogni consigliere ha diritto al massimo a 2 voti di preferenza, vengono eletti i 3 che hanno ricevuto i maggiori voti e dei 3 quello che ha ricevuto maggior voto diventerà presidente.
Sì, questo ho capito, ma nella relazione del signor Sindaco si accennava al fatto che vengono poi istituiti degli elenchi dai quali successivamente verranno estratti, perché mi sembra di aver capito che ci sarà successivamente, non so in quale scadenza, ma penso nel 2013 questa istituzione comporterà l'estrazione e quindi
sì, da parte della prefettura.
Da parte della prefettura degli
elenco nazionale.
Di un elenco, diciamo, il Consiglio Comunale non nomina più nessuno per quanto riguarda. Mi chiedevo se questa scadenza è così imminente, il 2013, non sarebbe possibile prorogare questi questa terna di uscente, perché sono persone che già probabilmente conoscono un po' il bilancio, la macchina comunale, quindi se c'è questa scadenza a breve potrebbe essere opportuno, più opportuno per il Comune prorogare questa terna, insomma.
Grazie consigliere Pastore, la parola al sindaco Tinivella per la risposta. Grazie.
Sì, non è che al 2013 questi decadono, le 3 persone che vengono scelte questa sera restano in carica per il periodo previsto dal loro mandato. Quindi ci è sembrato opportuno, visto che ancora, quindi per 3 anni, visto che ancora questa legge non è stata in questi termini approvata, ancora gli elenchi non sono stati formati, l'estrazione avverrà in prefettura e potrà essere estratto chiunque sia iscritto, anche persone che abitano lontane centinaia di chilometri e la cui esperienza non è assolutamente provata. Per cui ci è sembrato più opportuno, visto che la legge così prevede ad oggi, di nominare, non di prorogare fino all'entrata in vigore della nuova norma, perché ancora non sappiamo che conseguenze porterà, e anche per proprio l'esperienza diretta, e poi anche tu che sei stato sindaco lo sai benissimo, a volte serve che i revisori dei conti intervengano, non so io, nel giro di qualche ora, del giorno dopo al massimo, per avere anche delle risposte, anche una forma di consulenza. Quindi avere delle persone che siano almeno nel proprio territorio ci è sembrato importante. Per quanto riguarda tra l'altro anche proprio la rielezione, la rinomina di alcuni dei componenti, c'è la difficoltà di non poter scegliere tra persone che hanno già svolto per 2 volte il mandato, giusto segretario? Quindi chi ha già fatto per 2 volte il revisore dei conti del Comune di Borgomanero, anche non continuative, questo è il parere che è stato dato dai nostri uffici, non lo può rifare, per cui si è deciso di procedere questa sera alla nuova nomina, salvo poi, se il Consiglio lo riterrà opportuno, anche confermare persone che già hanno svolto questa funzione qualora non l'abbiano già fatto per 2 mandati.
Grazie signor Sindaco, la parola ancora ai consiglieri. Prego consigliere Morandrea.
Sì, solo per confermare l'appoggio farei anche una dichiarazione di voto se possibile in questo caso. Solo per confermare l'appoggio a quanto appena esposto dal sindaco, in quanto anche noi riteniamo che sia quello dei revisori dei conti in un comune, scusate, come Borgomanero sia un ruolo delicato ed importante. E il fatto che chi l'ha già svolto e comunque era del territorio, soprattutto per una questione di presenza, ecco, perché in certi momenti è necessario che queste persone siano a fianco agli uffici, presenti non solo per firmare ma anche per dare dei consigli o comunque per dare un supporto attivo, e credo che sia una scelta decisamente migliore quella che si fa nell'andare a votare senza aspettare appunto questo tipo di normativa, di nuova normativa, se così si può dire. Anche perché il problema sarà che poi, se magari ti verrà eletto qualcuno che viene, non so, da Cuneo, piuttosto, senza lasciare stare a Genova o altri posti, il problema sarà capire come questa persona riuscirà ad essere in tempi brevi o presente in certi momenti quando più sarà necessario. Pertanto il nostro gruppo è sicuramente favorevole a quanto prima detto dal sindaco. Grazie.
Lascerei quindi la parola al sindaco.
Sì, purtroppo il gruppo della lista di Pierluigi Pastore non ha partecipato a capigruppo, perché è più che giustificato, anzi facciamo gli auguri alla figlia di Pierluigi che si è sposata proprio in quei giorni, e quindi Pierluigi era assente per quello. Però in capigruppo si è proprio anche discusso, lo possono confermare la dottoressa Brigonzi e gli altri capigruppo presenti, di quanto si ritenga opportuno confermare almeno uno dei presidenti, dei candidati, dei revisori che erano già stati presenti nel precedente consiglio. Era persona che era stata forse proposta dall'opposizione 5 anni fa, ha lavorato benissimo, è stato nel suo ruolo veramente, come gli altri due componenti che noi ringraziamo, persona che ha dimostrato di meritare la stima e la fiducia di tutti, e quindi si è convenuto che la continuità poteva essere garantita dalla scelta di questo componente. Poi sugli altri nomi assolutamente c'è anche un discorso di ricambio, anche di ricerca di persone giovani, però sono stati veramente molto molto collaborativi tutti. Ugo Pagani non può essere riconfermato perché ha già svolto per 2 volte il mandato, quindi il discorso è un po' in quegli ambiti. Ferrari è stato sì.
Grazie signor sindaco, la parola ancora a qualche consigliere magari per qualche proposta. Procederei quindi con la votazione. Prego.
Due nomi,
Sì, sì, ho detto. Chiederei quindi agli scrutatori di raccogliere le schede. Grazie. Lo dico tutto questo. Tutti. Più semplice. L'avevo già letto. Ce l'ho io forse. Prego con la conta. Prego quindi con lo scrutinio. Interessa?
Donna Andrea Ferrari Luca.
Donna Andrea
Ferrari Luca. Donna Andrea Ferrari Luca. Guidetti Paolo, donna Andrea. Guidetti Paolo, donna Andrea. Vicari Luca, Guidetti Paolo. Guidetti Paolo, Ferrari Luca. Guidetti Paolo, Ferrari Luca. Guidetti Paolo, Ferrari Luca. Donna Andrea, Ferrari Luca. Bianca. Ferrari Luca. Ferrari Luca. Angelè Ferrari.
Angelè. Angelè.
Angelè Ferrari.
Roberta.
Angelè.
Roberta.
Ferrari.
Scusate, era Angelè.
Angelè
Ferrari.
Ferrari. Ferrari Angelè. Donna Andrea Guidetti Paolo. Donna Andrea Ferrari Luca.
Ferrari presidente.
Sì, grazie. Quindi con 7 voti ciascuno vengono eletti il revisore dei conti Donna Andrea e il dottor Guidetti Paolo, mentre con 12 voti viene riconfermato il dottor Ferrari Luca, che assume la carica di presidente. Quindi a far parte del collegio dei revisori dei conti del Comune di Borgo Manero per il periodo dal 1 agosto 2012 al 31 luglio 2015. Do atto che in relazione ai soggetti nominati, stanti le dichiarazioni degli stessi rilasciate salvo eventuali verifiche, non sussistono condizioni ostative all'attribuzione dell'incarico. I soggetti nominati provvedano alla conferma delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda nel termine dei 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta nomina. Vengono quantificati i compensi annui al netto di IVA e contributi previdenziali spettanti ai membri dell'organo di revisore economico-finanziario secondo gli importi seguenti. Il Presidente come compenso di 5.900 euro più una maggiorazione del 50% per un totale di 8.850 euro annui, mentre i componenti per un totale di 5.900. Viene dato atto che i membri del Collegio dei Revisori dei Conti spettano i rimborsi previsti dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 25/2005, emanato in attuazione dell'articolo 241 Decreto Legislativo del 18/8/2000 numero 267. Vengono trasmesse copie delle presente deliberazioni della presente deliberazione al dirigente della divisione affari generali e finanze per gli adempimenti di competenza, ivi compresa l'adozione del necessario impegno di spesa per gli esercizi 2012 e successivi. Per questo punto l'ordine del giorno bisogna votare l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 15 voti favorevoli passa al punto 8 all'ordine del giorno. Passiamo quindi al punto 9, pardon, dottoressa, al punto 9 dell'ordine del giorno. Deliberazione Consiglio Comunale numero 17 del 19/3/2012, adozione progetto definitivo del nuovo piano regolatore generale comunale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge regionale 56 del 77 e successive modifiche e integrazioni. Relazione l'assessore Prefranco Mirizio. A lei la parola, assessore.
Grazie Presidente. A seguito dell'adozione del progetto definitivo del nuovo piano regolatore, il 12 luglio abbiamo avuto un incontro con i funzionari dell'assessorato alla pianificazione urbanistica della Regione Piemonte per quanto riguarda una verifica della documentazione prodotta. A seguito di questo incontro ci avevano anticipato che ci avrebbero richiesto della documentazione. Difatti, con nota del 22 giugno 2012, la Regione Piemonte, confermando quanto verbalmente comunicato, ha chiesto di integrare la documentazione a suo tempo inviata con degli ulteriori elementi, specificatamente documentazione per meglio comprendere la documentazione redatta. E in particolar modo si tratta di approvare questa sera dei documenti da trasmettere in Regione per
una procedura di verifica di quello che è il piano regolatore, in modo che possa iniziare da parte della Regione Piemonte l'iter amministrativo relativamente alla verifica e quindi all'istruttoria del piano regolatore del Comune di Borgonero. In particolar modo i documenti che sono allegati alla delibera che si vota questa sera sono il primo documento, aspetti geologici di dettaglio, apportando specifiche schede monografiche relativamente a delle opere pubbliche di particolare importanza, quali alcune previsioni di viabilità. Quindi questi elementi geologici all'interno della documentazione inviata in regione erano già ricompresi, gli uffici regionali hanno chiesto di approntare una cartografia geologica più di dettaglio, soprattutto con delle schede monografiche per quanto riguarda alcune previsioni di viabilità, in particolare la nuova strada parallela alla strada regionale 229 della via Resega al viale Marconi e una nuova strada nell'ambito della frazione di Santa Cristina, nuova strada in zona Meda, alternativa viabilità per soppressione passaggi a livello, quindi identificare in modo più dettagliato questa viabilità. Poi un ulteriore documento che è una predisposizione di un elaborato grafico con indicazione delle aree oggetto di reiterazione dei vincoli con le motivazioni, anche questo elaborato era già stato indicato nella originaria deliberazione, sia quando abbiamo adottato il progetto definitivo, poi nelle osservazioni e quindi l'approvazione con la trasmissione in regione, quindi si tratta di specificare con rappresentazione grafica quelle che sono le aree oggetto di reiterazione dei vincoli. Poi una integrazione della scheda quantitativa con elementi già contenuti nella illustrazione del PRGC, anche questo si tratta di documenti che erano già stati allegati alla scheda medesima, e poi in particolare la predisposizione di un elaborato grafico in scala 1-5000 con azzonamento del nuovo piano regolatore. Questo un aggiornato con la sovrapposta perimetrazione dei fogli catastali di dettaglio in scala 1-2000, che comunque noi abbiamo già inviato in regione, soprattutto per quanto riguarda la rappresentazione degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali. La regione ci ha chiesto di fornire in particolar modo due elaborati, uno per l'elaborato a nord di Borgonero e l'altro per l'elaborato a sud di Borgonero, in particolar modo con in scala 1-5000. Oltre a questi documenti, in questa discussione abbiamo evidenziato che c'erano stati da parte degli uffici, da parte naturalmente in particolar modo con buona fede, da parte dell'estensore del piano, l'architetto Manuelli, degli errori di errori materiali, si chiamano così, che sono degli errori indipendenti naturalmente dalla volontà stessa di chi ha esteso il piano. In particolar modo che cosa è successo? È successo che nel accogliere le osservazioni su due punti queste osservazioni sono state accolte, sono state inserite in norma, quindi le norme tecniche di attuazione, ma non sono state rappresentate cartograficamente. Sostanzialmente in un elaborato si è accolta l'osservazione del cittadino che diceva: guarda che il mio lotto di terreno non è in zona, in area produttiva impropria. È stata accolta l'osservazione, probabilmente con un errore di involontario, è stata invece allargata l'area produttiva impropria, quindi in questo caso si tratta di il primo errore materiale. Invece il secondo errore materiale sul foglio 18 e parte foglio 31, siamo nella zona di via delle scuole dove c'è un'area standard individuata dall'amministrazione, a suo tempo riportata anche nel nuovo piano regolatore. In questo caso l'aggiornamento cartografico individuato nella scala, diciamo nella scala 1-10.000, quindi rappresentato nella tavola 1.0, invece non è stato rappresentato questo aggiornamento in scala 1-2.000, quindi anche in questo caso si si effettua sostanzialmente con questo provvedimento la correzione di questi due errori materiali. Questi due errori materiali, insieme a quelle altre quattro tavole, vengono, una volta che il Consiglio Comunale ha adottato il provvedimento, come dicevo precedentemente, trasmesse alla Regione Piemonte, vanno a completare il pacchetto della documentazione dal punto di vista amministrativo. A seguito di questo la Regione Piemonte praticamente trasmetterà questo documento al tecnico incaricato, nel senso che un funzionario regionale, per quanto riguarda l'esame nello specifico del nostro nuovo piano regolatore.
Grazie Assessore, aprirei quindi la discussione del punto 9 all'ordine del giorno. Se qualche consigliere volesse prendere la parola, prego. Procederei quindi, prego consigliere Pastore.
Grazie Presidente, premesso che il discorso degli errori materiali, quando si ha uno strumento così complesso, è chiaro che dei dettagli possono sfuggire, però io volevo fare una domanda all'assessore Mirizio, perché mi consta che nel mese di luglio sia stata approvato, o comunque sia stato apportato, una bozza della nuova legge urbanistica, che è una variante in Regione Piemonte, che è sostanzialmente una variante alla 56. Diciamo che è stato abbandonato un po' l'idea di una nuova legge urbanistica, ma è stata rivalutata, diciamo, la vecchia legge 56 con delle modifiche che sono modifiche comunque sostanziali. È una modifica profonda della vecchia legge Astengo del 1977. Leggendo la relazione dell'assessore all'urbanistica che ha presentato questa proposta di legge regionale, mi sono saltate all'occhio alcune indicazioni e volevo chiedere se l'iter di approvazione del nostro piano regolatore può essere, o comunque può andare in contrasto con questa legge oppure no, perché la legge cita alcune le principali finalità di questo decreto di modifica della legge urbanistica, e dice: oltre all'introduzione di nuovi strumenti definiti come accordi territoriali e accordi di pianificazione per la condivisione e concertazione delle scelte delle politiche territoriali, quindi un qualcosa che a mio giudizio è sovracomunale, poi parla anche dell'introduzione dei principi della perequazione territoriale e urbanistica quali strumenti dell'operatività della pianificazione. Quindi questo principio di perequazione che il nostro piano regolatore ha di fatto non considerato nella propria estensione, viene di fatto ripreso nella nuova legge urbanistica. La domanda è: come il nostro piano regolatore si concilia o non si concilia con queste direttive che sono state presentate il mese di luglio? Quindi questa nuova legge è stata la bozza, diciamo, è stata presentata al mese di luglio, quindi di quest'anno, quindi qualche giorno fa. Cercavo di capire se l'amministrazione aveva approfondito, aveva esaminato questa situazione, quali sono le considerazioni che sono state fatte, soprattutto in merito all'introduzione della perequazione territoriale, che parrebbe che l'amministrazione regionale voglia introdurre.
Grazie consigliere Pastore. Lascerei quindi la parola all'assessore Mirizio Pierfranco per la risposta.
Sì, grazie consigliere Pastore. Ma due o tre elementi di chiarimento. Nel senso che io in qualità di assessore, 7 mesi fa avevo partecipato a un incontro che aveva convocato la Regione Piemonte a Novara, presso l'università, in cui il dirigente della direzione programmazione e pianificazione territoriale aveva illustrato ai comuni, ai professionisti, qual era un po' l'intendimento dell'amministrazione regionale. C'era anche presente il vicepresidente assessore Cavallera, e che è una via di mezzo questo provvedimento tra quella che era la proposta di legge della Giunta Bresso, assessore alla pianificazione Conti, e alcune e l'altra vecchia proposta di legge della Giunta Ghigo, assessore alla pianificazione Motta. Alla fine, come diceva giustamente lei consigliere, non è una nuova legge urbanistica, ma si introducono alcune modifiche sostanziali comunque rispetto alla legge Stengo, alla legge attuale. Come si configura? Beh, innanzitutto devo dire che è un disegno di legge che attualmente è in aula, nel senso che non è una bozza, ma è proprio il provvedimento che è uscito dalla Commissione. Quindi la Commissione pianificazione della Regione Piemonte ha licenziato il testo e quindi è in aula consigliare per, come dire, la discussione e poi l'approvazione definitiva. Ho avuto qualche giorno di non presenza sulla città di Torino, ma credo che a giovedì scorso eravamo ancora fermi alla relazione generale, quindi non siamo entrati ancora nel merito dell'articolato. Comunque, al di là di questo, nell'articolato c'è una norma, che è l'ultima norma, la norma transitoria, che dice sostanzialmente questo in sintesi, che i comuni del territorio piemontese che approvano dei piani regolatori antecedentemente alla nuova legge urbanistica, l'istruttoria del piano regolatore avviene sulla base dei contenuti della legge 56, quindi la legge urbanistica attuale. È chiaro che potrebbe anche verificarsi questo, e nulla vieta di comunque ragionare con l'amministrazione comunale, cioè, per dire, tranquillizzare il Consiglio che comunque il nostro piano non si pone in contrasto con la futura legge dal punto di vista normativo. Potrebbe comunque verificarsi in seguito a una concertazione, chiamiamola, tra l'amministrazione comunale e gli uffici della divisione urbanistica, potrebbe esserci una concertazione in cui magari ricalibrare quando sarà il provvedimento di trasmissione al Comune di Borgonero delle osservazioni, e quindi al Comune di Borgonero osservazioni, quindi quando il Comune dovrà controdedurre, magari andare a ricalibrare quello che è la nostra previsione di piano con alcuni elementi magari contenuti nella legge. Vi dico naturalmente questo partendo anche dal presupposto che di carne al fuoco ce n'è moltissima, cioè nel senso che da un lato abbiamo la Regione Piemonte che sta discutendo il nuovo disegno di legge, dall'altro lato abbiamo una provincia che ha delle competenze in materia urbanistica che in una vecchia ipotesi doveva occuparsi ulteriormente di urbanistica, ma oggi con quello che è il futuro, cioè la soppressione delle province, probabilmente anche queste competenze che attualmente sono di urbanistica ritorneranno probabilmente in capo alla regione, quindi anche sotto questo aspetto bisognerà ragionare in modo diverso. Però volevo tranquillizzare il Consiglio Comunale che dal punto di vista normativo non si pone in contrasto, proprio quello che dicevo della norma, dall'altro lato comunque tranquillizzare anche il Consiglio Comunale che laddove nel momento in cui ci sono osservazioni, sempre che da parte della Regione si magari puntualizzerà quello che sarà il provvedimento della legge urbanistica nuova, sicuramente verrà poi illustrato, comunque ragionato anche con i componenti della Commissione Urbanistica, così come abbiamo fatto nel corso del precedente mandato, quando prima di procedere all'adozione definitiva la Commissione è entrata nel merito più volte di quello che comunque era il nostro nuovo strumento urbanistico. Quindi sicuramente da questo punto di vista sono abbastanza sereno, abbastanza tranquillo che il nostro piano seguirà l'iter normale, anzi credo anche che avendo come dire, impostato un piano regolatore, prima di procedere con anche delle indicazioni da parte degli uffici regionali, non solo del settore decentrato di Novara, ma anche quello che è il cuore pulsante della Regione Piemonte, cioè la pianificazione territoriale a Torino, ritengo anche che si possa dialogare per far sì che il nostro piano regolatore, al di là di tutte le punture di spillo che ogni tanto arrivano o comunque in consiglio comunale o fuori, sicuramente questa amministrazione non credo che non è nata e comunque vuole proseguire per portare a casa il piano regolatore, perché è importante sicuramente far sì che venga calibrato un piano regolatore adatto al comune di Borgonero. Forse probabilmente alcune mie parole sono state interpretate male, ma nessuno ha mai parlato di realizzare a Borgomanero un piano regolatore che con la previsione di realizzare appartamenti per 100.000 persone. Ritengo che è un piano regolatore impostato, che comunque era vincolato, un piano regolatore molto inadeguato con quello che è successo nel frattempo, perché è sotto gli occhi di tutti tutte le varianti che sono seguite nei vari anni, e quindi con anche una situazione un po' particolare dal punto di vista urbanistico, ma sicuramente un dialogo con la Regione per cercare di far sì che comunque venga ricalibrato e venga approvato un piano regolatore importante, cercando naturalmente di salvaguardare quello che è il territorio, laddove naturalmente ci sono delle esigenze. Anche dal punto di vista delle indicazioni sul produttivo, sicuramente questa amministrazione non è che vuole assolutamente procedere o cementificare o realizzare aree produttive a go-go. C'è un dialogo anche con la Regione, c'è un dialogo da parte del sottoscritto che in questo periodo ha assunto anche le deleghe alle attività produttive per ragionare anche con le associazioni industriali, con le associazioni di artigianato e quindi con le varie associazioni, gli artigiani piuttosto che la Confartigianato, piccola e media industria e associazione industriale della Regione Piemonte, per vedere comunque la del territorio di Borgonero, per cercare di attirare attraverso magari degli incentivi o comunque altre forme di attrazione sul territorio di Borgonero, per cercare anche di creare nuova imprenditoria pur con la crisi che stiamo vivendo, e quindi per permettere al territorio di Borgonero di avere anche manodopera che oggi tende a non avere. Ecco, quindi questo mi sembra di tranquillizzare ultimamente il Consiglio Comunale, però ci sarà occasione laddove, quando perverranno da parte della Regione le osservazioni, per discuterle nella Commissione prima competente e poi in Consiglio Comunale.
Grazie Assessore. La parola ancora a voi consiglieri per qualche intervento. Procederei quindi con le dichiarazioni di voto. Prego Consigliere Andrea Mora.
Sì, l'intervento del nostro gruppo sicuramente per dare un voto favorevole. Abbiamo comunque appoggiato l'iter e le scelte di questo piano regolatore dall'inizio. Chiaramente stasera, dopo i due punti, si parla semplicemente di integrazioni, quindi è chiaro che questo è un ordine del giorno che porta a conoscenza al Consiglio Comunale di alcune integrazioni richieste dagli organi competenti al fine di poter meglio procedere con la valutazione di questo nuovo piano regolatore. Le richieste sono datate, hanno qualche settimana, e ricordo di aver visto gli uffici nei giorni precedenti lavorare abbastanza alacremente per stampare delle tavole, produrre degli elaborati, e quindi chiaramente, come hanno fatto fino adesso, dando un apporto sicuramente importante e di qualità. Quindi concludo appunto dicendo che il nostro voto sarà sicuramente positivo. Grazie.
Grazie consigliere Mora. La parola al consigliere Pastore, prego.
Sì, per dichiarazione di voto, Presidente. Io credo che questa sia una deliberazione tecnica, perché non cambia assolutamente la natura del piano regolatore, si può condividere o non condividere, però questa è un'operazione di carattere tecnico, è la correzione di alcuni errori, quindi il voto è un voto favorevole, però con una precisazione che raccolgo quanto ha detto l'assessore Milizio, cioè l'introduzione di una nuova legge urbanistica in variante alla legge, diciamo variante Astengo, secondo me è una legge che abbiamo aspettato per tanti anni. La regione Piemonte forse è l'ultima regione che introduce principi di innovazione dal punto di vista urbanistico. Ricordo che la regione Basilicata li ha introdotti molto prima della regione Piemonte, cioè voglio dire alcuni concetti come quelli della perequazione o come quelli innovativi rispetto alla legge Astengo, che era stata innovativa nel 1977, quindi questa era, cioè, però sono passati 30 anni, ora credo che una nuova legge urbanistica sia effettivamente importante. E, insomma, io ho potuto dare un'occhiata veloce alle innovazioni e credo che sia importante che il Comune di Borgonero, comunque, pur avendo questo piano regolatore in itinere, possa recepire alcune indicazioni che sono fondamentali, proprio per non, o comunque per adeguare un piano regolatore a quelle che sono le innovazioni che sono in urbanistica sono importanti. Voglio soltanto ricordare che le nostre procedure sono ancora procedure molto lente, diciamo così, nonostante la buona volontà dei tecnici, però l'apparato burocratico è ancora un apparato che rallenta di molto la decisione che un imprenditore ha tra la decisione di realizzare un qualcosa e la possibilità di realizzare. E quindi credo che sia importante che, insomma, anche lo strumento urbanistico, seppur in itinere, possa recepire tutte quelle innovazioni, quelle introduzioni, quelle innovazioni che la legge Botta sta predisponendo. La variante, cioè legge Botta variante Astengo, diciamola così. Questo mix di assessori, ecco, il mio augurio e comunque il mio auspicio, ma proprio perché l'edilizia è un motore della città secondo alcuni aspetti, anche per quanto riguarda il recupero e la facilità del recupero dell'ambiente già costruito, quindi ritengo che sia importante che possa avere questo adeguamento in itinere anche del nostro PRG. Grazie. Sì, nella speranza che la legge venga approvata in tempi. Vabbè, io l'augurio, insomma, sono 30 anni, sono almeno 15 anni che aspettiamo una legge urbanistica nuova, aspettiamo che, insomma, speriamo che questo auspicio non rimanga così una promessa non realizzata, insomma.
Quello Conti è arrivato in aula.
La speranza che
ovviamente adesso trova il tempo, sono piccoli.
Grazie consigliere Pastore. La parola a qualche altro capogruppo per dichiarazione di voto. E allora pongo in votazione il punto 9 all'ordine del giorno. Deliberazione di Consiglio Comunale numero 17 del 19/3/2012, adozione progetto definitivo del nuovo piano regolatore generale comunale, ai sensi e per gli effetti articolo 15 della legge regionale 56/77 e successive modifiche e integrazioni. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Anche per questo punto dovremmo votare la immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Grazie. Passiamo quindi all'ordine del giorno numero 10. Interrogazione presentata dal consigliere Ceruti Flavio, protocollata in data 11/7/2012. Al numero 31.722/12, ad oggetto richiesta di chiarimenti riguardo alla situazione delle scuole di Borgomanero. Prego consigliere Ceruti Flavio, può leggere la sua interrogazione.
Va bene. Premesso che il Movimento 5 Stelle ha tra i suoi punti programmatici qualificanti la valorizzazione, la riqualificazione, ove possibile, delle strutture edilizie esistenti in alternativa alle costruzioni di nuovi edifici, visto che recentemente, giugno 2012, sulla stampa locale e nazionale sono apparse notizie che hanno messo in luce l'insufficiente dimensionamento del servizio scolastico offerto dal Comune di Borgo Manero, soprattutto per quanto riguarda la scuola dell'infanzia. Considerando che il sindaco di Borgo Manero ha comunicato durante il Consiglio Comunale del 29/6/2012 di voler sostenere la richiesta di una nuova sezione di scuola dell'infanzia in città e che gli insegnanti della direzione di Borgo Manero, con lettera aperta indirizzata ai propri organi direzionali delle istituzioni pubbliche e agli organi di stampa, affermano: ben venga l'intervento della pubblica amministrazione a sostenere la richiesta già avanzata più volte della nostra direzione didattica di una nuova sezione di scuola d'infanzia nel centro cittadino. Certamente l'ubicazione di questa sezione, probabilmente isolata dalle altre, dovrebbe essere ben vagliata e considerata solo temporaneamente, in attesa di dare una risposta definitiva al problema. Altra possibilità potrebbe essere l'attuazione di un servizio scuola bus che colleghi il centro con le scuole delle frazioni. Tenuto conto che il programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014 prevede nel 2014 la costruzione di un nuovo edificio scolastico per un costo di 800.000 euro e che lo stesso programma triennale prevede per il 2012 una spesa di 220.000 euro per l'adeguamento sismico delle scuole di Santa Cristina. Si interrogano il sindaco e gli assessori competenti per conoscere. Allora, punto 1. Se effettivamente sia presente a Borgo Manero un problema di offerta educativa per quanto riguarda la scuola dell'infanzia. Punto 2. Quale sia la dimensione del problema in termini numerici, ovvero quanti bambini rischiano allo stato attuale di non essere a disposizione, avere a disposizione un'aula accogliente ad aspettarli al rientro delle vacanze estive e quali siano le previsioni in tal senso per il prossimo futuro. Punto 3. Se il problema riguardi esclusivamente la scuola dell'infanzia o se invece coinvolga anche la scuola primaria e secondaria. Punto 4. Se il problema riguardi esclusivamente le scuole di centro cittadino o se invece coinvolga anche le scuole delle frazioni. Punto 5. In quale struttura e secondo quali modalità questa amministrazione abbia intenzione di allestire la nuova sezione delle scuole dell'infanzia. Punto 6. Se sia effettivamente necessaria la costruzione di un nuovo edificio scolastico, dove questa amministrazione abbia intenzione di costruirlo, se siano state prese in considerazione soluzioni alternative e quali, e perché esse siano state infine scartate. Punto 7. Se sia stata presa in considerazione in particolare la proposta alternativa formulata dagli insegnanti della direzione di Borgo Manero, di valorizzare le scuole delle frazioni e di attivare un servizio di scuola bus verso le stesse. A titolo d'esempio possiamo citare la situazione della scuola di Vergano, che ci risulta avere potenzialità superiori in termini di capienza rispetto a quanto avvenga attualmente utilizzata, che sia stata oggetto di anni recenti di alcuni lavori di ristrutturazione, ma che nonostante questo le voci di chiusura delle scuole circolano da alcuni anni ed abbiano come conseguenza una notevole e continua diminuzione degli iscritti. Risultano anche a questa amministrazione le suddette informazioni. In caso affermativo, non sarebbe meglio mantenere e valorizzare le scuole esistenti anziché abbandonare al proprio destino per poi costruire di nuove? Punto 8. Si chiede infine in relazione ai lavori previsti per l'adeguamento sismico delle scuole di Santa Cristina, in cosa esse consistano e se altri edifici scolastici di competenza comunale presentino problematiche simili e in caso affermativo in che modo questa amministrazione abbia intenzione di affrontare tali situazioni. Finito.
Grazie consigliere Cerutti Flavio. La parola al sindaco per la risposta. A lei, signor sindaco.
Sì, prima di rispondere, di leggere la risposta all'interrogazione che è stata consegnata al consigliere Cerutti Flavio, ci tenevo a precisare che a ciascuno le proprie competenze, quindi tutto quello che riguarda l'organizzazione, i bambini, in che classi metterle, i criteri spettano alla scuola, quindi alla direzione didattica e agli organi competenti. Quello invece che compete al comune riguarda le aule, la costruzione di una nuova scuola, quindi a ciascuno le proprie competenze. E volevo anche, ho sottolineato quanto è stato citato come attribuito ai genitori che dicono ben venga l'intervento della amministrazione a sostenere la richiesta già avanzata più volte dalla nostra direzione didattica di una nuova sezione di scuola dell'infanzia nel centro cittadino. Non so dove abbiano letto che era già stata avanzata più volte dalla direzione didattica la richiesta di una nuova sezione di scuola dell'infanzia, perché questo proprio non esiste. Agli atti non c'è nessuna richiesta fatta in passato da parte della direzione didattica di richiesta di una nuova scuola dell'infanzia, perché non è che uno chiede una nuova scuola dell'infanzia. Fa una richiesta così a voce, se c'è la necessità deve essere giustificata dai numeri, dopodiché si inizia tutto l'iter che noi abbiamo aperto per il discorso della scuola dell'infanzia con una procedura che passa poi attraverso gli organi regionali, attraverso il provveditore o come si chiama adesso, per l'istituzione eventualmente di una nuova sezione di scuola, sia elementari che dell'infanzia. Quindi all'amministrazione comunale, non so se c'è qui il consigliere Barcellini che è stato assessore all'istruzione anche in passato, a noi non risulta, non c'è proprio agli atti, non esiste, non è mai esistita una richiesta di questo tipo, quindi il problema è emerso quest'anno. Per quanto riguarda i primi quattro punti, quindi se effettivamente si presenta un problema di offerta educativa, quale sia la dimensione del problema in termini numerici, se questo problema riguarda la scuola dell'infanzia o anche le scuole primarie e secondarie, se riguardi esclusivamente le scuole del centro cittadino, se invece coinvolga anche le scuole delle frazioni, come ho scritto, devo purtroppo dire che non è possibile dare una risposta con precisione alle richieste molto correttamente e molto dettagliatamente formulate nell'interrogazione, perché ci sono pervenute in questi ultimi due mesi più note scritte, quindi in questo caso, della direzione didattica, che contenevano ogni volta numeri diversi. Quindi i dati non ci sono mai stati presentati in maniera univoca, una volta 45 bambini, però in realtà erano 17, la volta dopo 46, però forse sono 16, ma questi 16 cittadini italiani, non cittadini italiani. Quindi purtroppo il numero di richieste eccedenti i posti disponibili presso le scuole dell'infanzia con dei dati univoci a noi non sono mai pervenute, quindi non abbiamo assolutamente idea di quanti bambini siano o non siano accolti. Non spetta a noi occuparci di questa cosa, però ci preoccupa, anche perché i genitori quando non hanno risposte giustamente si rivolgono a noi. Tra l'altro, siccome dopo un'ultima riunione, perché ci siamo trovati più volte con la direttrice didattica, con il rappresentante delle insegnanti e con me, con la dottoressa Zoia, ci è stato chiesto in questa riunione anche di chiedere l'ampliamento della scuola non solo materna ma anche della scuola primaria. Ho parlato col provveditore, perché chiaramente quando non si capisce bene che cosa sta succedendo, i numeri non sono univoci, ci si rivolge a un organo superiore. Nel momento in cui il provveditore mi ha comunicato che non esisteva una richiesta da parte della direzione didattica di Borgomanero di incremento di organico, cosa vuol dire? È inutile chiedere di attivare una nuova sezione della scuola d'infanzia o della scuola della scuola primaria, come è stato fatto in un documento che ci è pervenuto, e poi non chiedere gli insegnanti, perché vuol dire creare delle nuove aule e poi non avere chi ci va ad insegnare. Devo dire a titolo di cronaca che io il 17 luglio ho chiesto alla dottoressa Zoia di convocare per la terza volta la direttrice in modo da capire come mai non veniva richiesto, perché così mi aveva detto il provveditore, un nuovo insegnante, una richiesta di incremento di organico, considerato che c'era una richiesta di apertura di una nuova scuola, ma partiva nel pomeriggio per l'America, mi ha detto di farmi sapere, e siccome la direttrice andava in America, io poi non so se c'è andata, comunque non poteva partecipare a questa riunione che sarebbe stata a mezzogiorno del 17 di luglio. Quindi purtroppo devo dire che è stato impossibile ricavare questo dato. quindi mi spiace di non poter rispondere, avrei preferito poter dire sono 16 i bambini, però possono essere sistemati nelle scuole delle frazioni, ma non ho elementi per poter rispondere. Tra i criteri, visto che la cittadinanza è naufragata come criterio perché è intervenuto il provveditore, è stato adottato il criterio dell'età anagrafica. Anche lì noi avevamo capito che l'età anagrafica riguardava i bambini nati nel 2010, che sarebbero stati esclusi in quanto nati nel 2010 e quindi anticipatari. Pare che siano esclusi anche quelli del 2009 nati nel novembre e nel dicembre. Ripeto, non compete e non vogliamo entrare nel merito, perché la direzione didattica, con la dottoressa Valsesia che è la direttrice, che quando tornerà dall'America si occuperà di questa cosa, ha le competenze in merito, e il rispetto dei propri ruoli fa sì che ciascuno debba rispondere per quanto compete. Per quanto riguarda il punto 5, che chiede in quale struttura, secondo quali modalità, questa amministrazione abbia intenzione di allestire la nuova sezione di scuola dell'infanzia, rimando alla delibera di giunta comunale del 28 maggio 2012, con cui è stata richiesta alla Regione Piemonte l'attivazione di una nuova sezione di scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2012-2013. Spetta però, come ho detto prima, alla direzione didattica e quindi all'ufficio scolastico di Novara provvedere alla dotazione organica del personale. Non ci risulta che sia stato chiesto un incremento di dotazione organica, però insomma staremo a vedere a settembre. Devo dire che anche per quanto riguarda la sede c'è stato chiesto, prima di creare questa nuova sezione presso la scuola elementare di Via Dante, i tecnici hanno fatto il disegno, il progetto è stato mandato in regione, però poi non piaceva ai genitori, ci è stato detto, quindi in una nota pervenuta i genitori non piaceva. Allora ci siamo interessati per Via Pascoli, eventualmente per modificare la richiesta alla regione, ma pare che poi neanche Via Pascoli piacesse. Allora Via Roma, insomma, in totale staremo a vedere cosa succede, perché se non viene chiesto comunque un insegnante in più è matematicamente impossibile che, anche se ci fossero le aule, possa venire attivata da settembre una nuova sezione di scuola dell'infanzia. Al punto 6, se sia effettivamente necessaria la costruzione di un nuovo edificio scolastico dove ci sia intenzione di costruirlo, e se siano state prese in considerazione soluzioni alternative e quali e perché se siano state infine scartate. Allora, noi riteniamo necessaria la costruzione di un nuovo edificio scolastico che possa ricollocare in nuovi e più adeguati spazi quelle che sono le aule attualmente ospitate in via scuole, dove c'è questo asilo che è anche bello, confortevole per i bambini, però è di fatto una villa che è stata adibita a scuola, e oggi insomma l'intenzione sarebbe quella di realizzare una nuova scuola materna. L'ubicazione della nuova scuola è prevista, non è ancora stata prevista, è inserita la costruzione nelle opere pubbliche 2012-2014, ma dove farla sarà oggetto di valutazione nel rispetto degli standard strutturali richiesti, perché non basta decidere la faccio lì, bisogna avere una serie di standard rispettati. Siccome non sappiamo ancora dove verrà costruita la nuova scuola, perché ovviamente bisogna occuparsi di questo argomento anche nel rispetto degli standard, è impossibile chiederci le soluzioni alternative se ancora non è stato deciso dove farlo. Per quanto riguarda il punto 7, dove si parla della scuola di Vergano, del servizio di scuola bus, per noi va benissimo, strabene, siamo felicissimi se le scuole delle frazioni vengono valorizzate, la scuola di Vergano piuttosto che, penso, a Santa Cristina, e se la direzione didattica però decide di fare questo tipo di intervento. Come? Gestendo le iscrizioni, definendo criteri di precedenza per l'ammissione delle richieste e quindi formando sezioni e classi, ma tutto questo, ripeto, è compito di esclusiva competenza dell'istituzione scolastica. Noi possiamo ribadire che è nostra intenzione di valorizzare le scuole delle frazioni e quindi di fare degli interventi di manutenzione delle scuole stesse, però di fatto se la direzione è contraria o non agevola questo tipo di percorso non ci arriveremo mai. Cito ad esempio i bambini iscritti alla prima elementare quest'anno, ci è arrivata questa nota della direzione, sono lievitati a 104. Perché? Perché a chiusura delle iscrizioni nel mese di febbraio ce n'erano 94-95, sono aumentati perché 10 bambini hanno chiesto di essere iscritti nelle nostre scuole dopo la scadenza e la chiusura delle iscrizioni. Stiamo parlando di scuole elementari, quindi hanno tutti i diritti ovviamente di essere collocati nelle scuole, ma come mi ha spiegato il provveditore, essendo arrivate queste domande a termini ormai scaduti, ovviamente hanno il diritto di frequentare le scuole di Borgomanero e ci mancherebbe. Però si devono trovare anche di fronte all'alternativa di poter scegliere la scuola di Vergano piuttosto che la scuola di Santa Cristina. Ma ripeto, non è il comune che decide se mandare i bambini a scuola a Vergano o a Santa Cristina. Per quanto riguarda il servizio di scuola bus, stiamo parlando di scuola dell'infanzia, quindi scuola non dell'obbligo. Attualmente tale servizio non è previsto. Sarebbe complicatissimo, anche data l'età dei bambini, che sono bambini fino ai dai 3 ai 6 anni, se ci sono anticipatari addirittura di 2 anni e mezzo, istituire un servizio di questo genere che prevederebbe la presenza non solo dell'autista ma anche di un accompagnatore. Certi costi oggi non sono assolutamente sostenibili e quindi non lo abbiamo previsto. Ripeto, ci sono le scuole delle frazioni che sono anche non a numero completo, insomma, per cui le opportunità ci sono. Certo, purtroppo non è possibile portare tutti i bambini dove vogliono, bisogna organizzarsi. Compete a noi l'istituzione del servizio di scuola bus, con le risorse che abbiamo e con i tagli che possono addirittura ancora incombere, è assolutamente inimmaginabile per una scuola che non è scuola dell'obbligo attivare questa opportunità, anche se ci dispiace perché si vorrebbe poter fare tutto per tutti. Infine, l'ultima domanda riguarda l'adeguamento sismico. La risposta è che è in corso il programma di valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, così come richiesto dalla normativa vigente, dal quale è emersa la necessità di un intervento di adeguamento proprio sull'immobile di Santa Cristina. Il primo lotto di lavori è previsto nel programma opere pubbliche per il 2012, interessa la scuola elementare e consiste, come rispondo a quanto è stato richiesto, prevalentemente e sinteticamente nelle seguenti lavorazioni. Verranno legate le pareti portanti perimetrali con intonaco armato, verranno fissate delle capriate del tetto al solaio e dalle murature perimetrali mediante ancoraggi in acciaio e ci sarà una separazione dagli edifici contigui mediante giunti tecnici. Leggo perché ovviamente sono dati tecnici. Successivamente sarà stimato l'intervento sulle scuole dell'infanzia e sul museo. Il palazzo in cui sono ospitate queste strutture è un palazzo storico, Palazzo Bono, molto bello, ma ovviamente con tutti i problemi legati alla vetustà degli edifici. Per quanto riguarda la valutazione della vulnerabilità sismica, è programmata anche per gli altri edifici scolastici, gli eventuali interventi di adeguamento necessari vengono man mano inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici. Grazie.
Grazie a lei, signor Sindaco. La parola al consigliere Ceruti Flavio per l'espressione del soddisfacimento o meno della risposta.
Sì, niente, prego. Volevo solamente ringraziare il Sindaco per le risposte che ci ha dato. Adesso analizzeremo un po' le risposte. Non è detto che un domani o in futuro faremo ancora delle altre interrogazioni riguardo l'argomento. Grazie ancora.
Grazie a lei, consigliere Ceruti Flavio. Passiamo quindi all'ordine del giorno numero 11, mozione presentata dal consigliere Ceruti Flavio, protocollato in data 11/7/2012 al numero 31724/12, ad oggetto misure per contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo all'interno dei locali pubblici. Prego, consigliere Ceruti Flavio, a lei per presentare la sua mozione.
Va bene. Allora, il sottoscritto consigliere comunale presenta al Consiglio la seguente mozione per promuovere quanto in oggetto. A tal fine è premesso che 1. Le slot machine elettroniche sono molto diffuse sul territorio comunale all'interno di bar, esercizi commerciali e locali di ristorazione. 2. Non ci risulta all'interno degli atti comunali un documento che disciplini l'utilizzo di questi dispositivi all'interno degli esercizi sopra menzionati, fatto salvo per le specifiche sale pubbliche da gioco. Considerando che, punto 1, le slot machine con l'effimera probabilità di una vincita in denaro inducono un ampio numero di persone di tutte le fasce economiche a giocarsi una buona parte dello stipendio, sino ad arrivare nei casi più gravi ad una vera e propria malattia compulsiva. Punto 2, le difficoltà economiche che il Paese sta attraversando spingono molte persone a cercare la via del gioco tentando la fortuna, peggiorando però ulteriormente la propria situazione. Punto 3. Tra i principali utilizzatori vi sono anche cittadini che versano in difficoltà economiche o in situazioni di disagio sociale. Lo stazionamento spesso di diverse ore davanti alle slot machine, oltre a causare perdite ingenti di denaro, porta le persone affette da questa mania all'isolamento di fatto dalla realtà, aggravando ulteriormente anche le loro considerazioni sociali. Punto 4. Nei casi più gravi si arriva ad una vera e propria malattia che in quanto tale deve essere poi curata con ulteriore aggravio di spese per il singolo e per tutta la collettività. Tenuto conto che contrastare questo triste fenomeno è un preciso dovere dell'amministrazione comunale anche per evitare l'eventuale infiltrazione di malavita organizzata, come spesso si evince dalle cronache nazionali. Fermo restando la legislazione e le autorizzazioni, i controlli e le sanzioni attualmente in corso a livello nazionale, impegna il sindaco e la giunta comunale a: punto 1. Incrementare l'informazione ai cittadini ed in particolare ai giovani in merito alla pericolosità dell'abuso dei giochi che consentono effimere vincite di denaro. Punto 2. Valutare e introdurre nuove azioni per contrastare questo fenomeno. Punto 3. Obbligare i vari gestori a posizionare in modo ben visibile vicino alle macchinette un avviso che segnali la pericolosità dell'abuso del gioco d'azzardo. Punto 4. Vietare l'introduzione delle slot machine o qualsiasi altro strumento per il gioco d'azzardo all'interno dei locali di proprietà del Comune. Punto 5. Valorizzare i locali pubblici con un utilizzo delle slot machine o che se ne dismettano l'uso, riducendo, se possibile, al minimo consentito le tasse comunali, tarso, plateatico. 6. Al contrario, aumentare, se possibile, le tasse comunali per i locali pubblici che continuano invece a fare uso di tali dispositivi, incentivandoli quindi alla loro eliminazione per arrivare all'obiettivo di un comune deazzardizzato. Finito qua.
Grazie consigliere Ceruti Flavio. Darei la parola al sindaco Tinivella. Prego.
Sì, io intanto volevo ringraziare il consigliere Ceruti, che rappresenta il Movimento 5 Stelle, perché ha voluto sollevare e portare in discussione, perché questa è una mozione, quindi non è prevista solo una risposta, ovviamente chiunque può intervenire, un argomento che è veramente argomento delicatissimo ed affrontare con grande serietà da parte di tutti. Tant'è vero che il 26 giugno, quando è venuto il nuovo prefetto, il dottor Castaldo, qui a Borgomanero per incontrare i sindaci che fanno capo che rappresentano il nostro territorio, si è toccato proprio questo argomento, allacciandosi al tema della sicurezza, perché proprio la diffusione di queste macchinette da gioco portano come conseguenza, come segnalato anche nella mozione, l'impoverimento di soggetti che già non sempre hanno disponibilità economiche rilevanti e di con tutte le conseguenze e tutte le ricadute negative che possono avere sui singoli e sulla comunità. Abbiamo affrontato questo argomento proprio perché dobbiamo essere purtroppo consapevoli che quello che il consigliere chiama gioco d'azzardo all'interno dei locali pubblici in realtà gioco d'azzardo proprio non è, perché purtroppo è consentito dalla legislazione attuale. Quindi quello che viene il gioco che anch'io chiamerei gioco d'azzardo, che si può effettuare con quelle macchinette mangiasoldi nei bar, in realtà è assolutamente legittimato e consentito. Cosa succede? Che solamente in caso di manomissione, e la manomissione ovviamente fa perdere agli apparecchi le caratteristiche costruttive, è possibile che vengano le macchinette chiuse, i bar debba pagare delle penali. Perché in realtà queste slot sono telematicamente collegate addirittura con i monopoli di Stato. Quindi lo Stato ne monitorizza costantemente il corretto funzionamento e ne beneficia di una percentuale sulle vincite legate proprio all'utilizzo di tali macchine. Quindi noi comuni mortali lo chiamiamo gioco d'azzardo, ma purtroppo è un gioco d'azzardo legalizzato. Non c'è bisogno, perché vengano installate queste macchinette, assolutamente di un provvedimento autorizzativo comunale e neppure di una preventiva comunicazione al comune, perché l'autorizzazione dagli esercenti viene ottenuta se hanno un'attività di somministrazione, raccolta scommesse, che li abilita a posizionare le slot. Poi ovviamente ci sono delle limitazioni, ma sono limitazioni numeriche e il numero delle macchinette deve essere proporzionato alla superficie dell'esercizio. Ma recentemente questo limite è stato oggetto di modifica al rialzo, cioè è stato consentito sempre dallo Stato di aumentare il numero di congegni posizionabili nelle singole tipologie di esercizi in questione. Anche per questo motivo il Comune non è in grado neppure di conoscere quanti sono gli apparecchi posizionati negli esercizi della somministrazione, un centinaio circa, però solo il numero massimo che si può posizionare, perché noi conosciamo la superficie. Invece i monopoli di Stato, che si occupano anche della fase di controllo, hanno una mappa precisa delle macchinette. Tra l'altro, avendo noi nel dottor Fornara, persona che è un funzionario del Comune, una persona attentissima a tutte le problematiche che riguardano il commercio, il fatto che lui stesso dica non siamo in grado è perché, non essendoci la necessità di un'autorizzazione, ovviamente non possiamo neanche controllarle. Oltre che nei bar possono essere installate queste slot machine, sempre nel rispetto delle superfici, anche nei negozi, nelle tabaccherie ad esempio, previa presentazione di una scia al comune, e in questo caso bisogna dire che il fenomeno non è assolutamente diffuso sul nostro territorio. Ci sono poi anche un'altra tipologia di locali dove si può giocare, e sono le cosiddette sale giochi. L'apertura di queste attività è invece demandata alla competenza comunale, e la nostra amministrazione ha approvato il regolamento delle sale pubbliche da gioco nel luglio del 2008, e questo regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni. Quando lo avevamo approvato, molte delle persone qui presenti c'erano già quella sera, sono state stabilite tutti i criteri immaginabili che noi potevamo adottare per cercare di limitarne l'installazione, quindi la distanza dagli esercizi a chiese, dalle scuole, dagli ospedali, dalle case di riposo. Oltre a tali limiti c'è anche da dire che il rilascio è soggetto a controlli preventivi volti ad accertare il rispetto dei locali in cui si insediano, alle vigenti disposizioni in materia igienica, eccetera. E questi paletti hanno, per fortuna, ricordo la discussione di quella sera per cercare di mettere dei paletti più restrittivi possibili, guardo Gianni Baccelli perché ricordo i suoi interventi proprio su questo argomento, e in effetti è stato frenato il fenomeno dell'apertura, perché attualmente se ne conta una sola, che è quella di via Novara. Tra l'altro, nell'articolo 3 abbiamo, anche riprendendo in mano per rispondere nella maniera più esauriente possibile alla mozione, rivedendo anche da parte nostra di amministratori il regolamento, all'articolo 3 c'è scritto che sono obbligati a sistemare vicino a queste macchine la scritta "il gioco provoca dipendenza", quindi sarà nostro dovere verificare che sia stato temperato a questa prescrizione, ma sicuramente lo hanno fatto, perché chi entra in queste sale non può non essere consapevole di che cosa va incontro, ma purtroppo questo fenomeno è diffuso. C'è poi una nuova tipologia di sale da gioco individuata da poco tempo, e si tratta delle cosiddette sale dedicate. Sono autorizzate dalla questura, quindi anche qui viene scavalcato completamente il comune, e permettono il posizionamento delle terribili VLT, che sono degli apparecchi perfettamente legali, purtroppo anche questi, salvo manomissioni, che si distinguono perché sono gli unici che consentono delle vincite basate percentualmente non su un montepremi proporzionati alle giocate della macchina stessa, ma legate alle giocate di un circuito addirittura nazionale, probabilmente. Da queste sale dedicate ce n'è una sola a Borgomanero, in via Pietrascritta, vicino alla via Brunelli Maioni, angolo via Fratelli Maioni, vicino alla casa di famiglia dottoressa Borgna, ma ci risulta da informazioni ancora ufficiose che in futuro la questura potrebbe autorizzarne delle altre, e noi in quell'incontro sempre del 26 giugno, oltre al prefetto era presente il questore, abbiamo sottolineato come veramente questo diffondersi di sale da gioco sia, come detto anche nella mozione del consigliere Cerutti, veramente assolutamente deplorevole. Quindi la normativa vigente prevede che in tutti gli esercizi ci sia anche questa tabella predisposta dal questore, questo riguarda la tipologia che vi ho citato adesso, vidimata dal comune, nella quale sono indicati i giochi d'azzardo e quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse. Detto questo, quindi condividendo assolutamente il principio che il gioco va contrastato e che devono essere adottate tutte le iniziative, ci troviamo veramente di fronte a un muro che noi stessi, nel senso della nazione, ha costruito, e quindi ci diventa veramente impossibile fare degli interventi. Tanto è vero che pur condividendo ad esempio iniziative come quella che ha portato avanti Verbagna ed auspicando che iniziative come quelle che l'assessore Cirio sta cercando di portare avanti adesso con la diffusione di corsi di formazione, peraltro delle iniziative guardo Nonnis sono state anche fatte, perché per dipendenze si intendono tutte le dipendenze, non solo da alcol e da sostanze stupefacenti ma anche da gioco d'azzardo, e interventi in questo senso sono stati fatti dal suo assessorato per cercare di andare soprattutto a fare opera di convinzione sui giovani affinché non cedano a questo tipo di attrattive. Quindi, ripeto, condividiamo assolutamente il principio della mozione, assolutamente vanno fatte delle iniziative da parte della Regione per finanziare corsi, perché in questo momento di crisi veramente è importante che tutti si faccia quadrato su questa cosa, però così come è stata formulata la mozione non è proprio non si può accogliere, perché non può esserci assolutamente un impegno da parte del sindaco e della giunta nel vietare l'introduzione delle slot machine nei locali di proprietà del comune. Di fatto non ce ne sono, perché il comune non possiede locali in cui possono essere inserite, però non possiamo vietarle perché Verbagna sta pagando, non so se 500.000 euro di multa, 1.300.000, ecco scusate, l'avevo letto su già, 1.000.000, cioè Verbagna deve pagare, il comune di Verbagna, come fosse il comune di Borgomanero, deve pagare 1.300.000 euro di multa, perché sullo slancio proprio della volontà di contrastare il gioco d'azzardo aveva limitato gli orari. C'è stato un ricorso da parte dei fornitori di queste macchinette, l'hanno vinto al TAR, e adesso il comune deve affrontare una spesa del genere. Quindi tutto quello che riguarda dei divieti, delle limitazioni, non è alla portata del comune, perché viene immediatamente impugnato da chi lucra e guadagna, Stato compreso, perché non è solo Stato ma sono anche i privati, su questa cosa. Ovviamente non è possibile valorizzare i locali pubblici che non utilizzano le slot machine o che ne dismettano l'uso, riducendo al minimo le tasse comunali, perché abbiamo anche chiesto, ma la segretaria ci ha specificato che è impossibile, e al contrario non possiamo aumentare le tasse. Sono tutte cose che suonano molto bene, siamo anche ideologicamente d'accordo, ma è impossibile da realizzare. Quello che invece mi sento di proporre, poi non so se altri consiglieri sono su questa stessa linea, è di affrontare in commissione, visto che adesso le commissioni diventeranno a breve operative, l'argomento, producendo un documento nostro del Comune di Borgomanero da inviare al prefetto, da inviare al questore e da portare anche in regione, proprio per far sì che questa presa di coscienza del fatto che va bene, è una grossa entrata per lo Stato, ma è anche un danno immenso per le persone che diventano vittime di questo tipo di dipendenza, debba comunque assolutamente essere perseguito. Per cui ci saranno sicuramente altri interventi, ci tenevo a dire quello che da parte proprio della Giunta e quindi del Sindaco a capo della Giunta è nostra intenzione. Facciamo il possibile, mettiamoci insieme, è un bellissimo ambito nel quale, bellissimo nel senso che dobbiamo lavorarci, anche se dietro ci sono veramente delle tragedie. Io stessa lo raccontavo, ero a mangiare il gelato davanti alla bocciofila, sono uscite delle persone assolutamente come noi, e queste persone dalle 2 del pomeriggio stavano giocando alle macchinette, quindi veramente drammatico rendersi conto che a chiunque può capitare di essere vittime di questa droga che ha delle conseguenze altrettanto nefaste di una dipendenza da sostanze, da droghe d'abuso piuttosto che dall'alcol. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Proprio sulla base della sua proposta volevo chiedere al consigliere Cerutti se voleva ritirare la mozione o se invece intendeva portarla comunque a compimento della votazione.
Se ci sono altri interventi.
Sì, a parte che è la prima volta che faccio una mozione, non ho neanche mai visto come si faceva prima, come funziona. No. Cioè, io sono so che praticamente a Roma abbiamo dei legislatori che permettono queste cose, no? queste macchinette, cioè abbiamo i legislatori che abbiamo, siamo coscienti di questa cosa. L'unica cosa che possiamo dire noi è se il Comune può impegnarsi su alcuni punti, se poi in qualche commissione si parlerà anche di questo, per il Movimento 5 Stelle.
Sì, la proposta del signor Sindaco era appunto di poter creare un documento che fosse nostro all'interno di una commissione e poi di poterla portare agli enti superiori in modo che si faccia, diciamo, promotore lo stesso ente superiore presso gli enti competenti, potrebbe essere anche a livello nazionale, ecco. Quindi sulla base di questo le chiedo se intende ritirare il documento oppure se vogliamo andare alla votazione.
Sì, se vuole dire qualcosa.
Naturalmente.
Sì, io vorrei portarla a votazione, cioè.
Perfetto. La ringrazio, quindi grazie. Quindi aprirei la discussione, se qualche altro consigliere. Prego, consigliere Barcellini.
Grazie signor Presidente, ma innanzitutto, come già il Sindaco, anch'io ringrazio il collega Flavio Cerutti per averci dato l'opportunità di riconsiderare questo problema. Riconsiderare sta nel fatto, come gli è stato accennato, che di questo argomento se n'era parlato diffusamente tempo fa, tanto da aver trovato un accomodamento su un regolamento che rimane molto restrittivo, direi. Ecco, abbiamo cercato di porre in essere di evidenziare tutte quelle incongruità di legge o di lassismo che la legge consente a chi ritiene di poter lucrare sulla pelle della gente in questo modo, e contestualmente di adottare un regolamento molto molto rigido di cui possiamo vantarci, almeno coloro che, tutti noi, ma in modo particolare coloro che su questo argomento ci avevano lavorato. Il mio ringraziamento viene anche dal fatto perché il problema non è sopito, il problema si pone sulla strada di tutti noi, sulla strada dei giovani, ma non solo, non pensiamo che siano solo ragazzi che si divertono, tra virgolette, a mettersi su un rischio di questa natura. Io non so quali siano gli intendimenti del collega riguardo della votazione, della richiesta di messa ai voti di questo documento. Io condivido però la proposta del Sindaco, nel senso che non mi sento, se dovessimo votare in coscienza, di votare contro un documento del genere, perlomeno per quanto riguarda la parte prodromica, cioè la parte descrittiva, la parte che espone il problema, perché lì mi trovo pienamente consenziente. Abbiamo qualche difficoltà, ma io penso di non essere l'unico a evidenziarlo, che la difficoltà consiste nel mettere in pratica poi alcuni suggerimenti che contrasterebbero effettivamente con leggi, regolamenti, norme e quant'altro. E allora chiederei di rivedere questo argomento in un prossimo futuro, partendo dalle premesse del nostro Sindaco, che ha detto sia alla Commissione X, non so quale, una commissione aperta possibilmente a tutti coloro che hanno la buona volontà di parteciparvi, per vedere che cosa il Comune può regolamentare o riregolamentare successivamente, no, a quanto è già stato fatto. Può darsi che si possano ripristinare delle norme che magari allora erano state magari anche poco evidenziate, ma il fatto che il Comune debba per un certo verso sottintendere a norme che noi riteniamo ingiuste, che accettiamo malvolentieri, ecco, la metto in questo modo, non mi lascia particolarmente tranquillo. Insomma, il problema è un problema etico, morale, però è difficile oggi estrinsecare qual è l'etica su questo argomento, specialmente se l'etica noi andiamo a ricercarla in coloro che intendono lucrare su questi argomenti. Un problema di carattere sociale, e la preoccupazione nostra di consiglieri, di amministratori pubblici, è che questo fenomeno, no, vada ad investire la vita dei nostri cittadini, dei cittadini borgomaneresi o no, visto che possono essere anche fuori Borgomanero. E questo è il problema secondo me, su cui dobbiamo intervenire. Cioè, che cosa noi possiamo fare o che cosa noi possiamo aggiungere a quanto è già stato fatto per far sì che questo fenomeno, non dico che riusciremmo a farlo sparire, insomma, ma con un po' di buona volontà magari alcuni restringimenti ulteriori potremmo anche evidenziarli. Concludo. Chiedo anch'io, mi permetto di chiedere al collega Flavio Cerutti di non lasciare morire questo argomento così, perché io immagino che se quanto è stato da lui proferito, quanto è stato da lui proposto, preferirei che venga votato, ecco, metterebbe noi nelle condizioni forse di trovarci in difficoltà. La difficoltà consiste, mi sembra di aver captato, che la maggioranza non lo voterebbe. Noi non avremmo difficoltà a votarlo, però essendo a conoscenza che la parte consecutiva, quella che è di conseguenza all'esposizione iniziale, ci mette un po' in difficoltà, perché è chiaro che il Comune alcune cose non le può fare, non può diminuire, traduco così bovinamente, la tassazione per coloro che utilizzano queste macchinette, aumentare la tassazione e diminuirla chi non li mette. Cioè, ci sono delle cose che non stanno in terra da questo punto di vista, ecco, lo dico bonariamente, non lo dico in maniera sprezzante, lo dico purtroppo, non stanno in cielo né in terra, nel senso che la legge non prevede, niente prevede che un aumento di tassazione può eventualmente allontanare in chi gestisce queste cose il titolo per proseguire questa attività. Concludo veramente. Io spero che il collega Cerutti riveda quel suo dire, che era stato quello. Io vorrei che venga messo ai voti, ecco, io chiedo al consigliere di ripensarci. Nel qual caso è chiaro che se lui dovesse non accogliere queste due proposte per ora che sono state manifestate, ecco, metterebbe un po' il Consiglio in difficoltà. L'impegno del Consiglio è quello di andare a risottolineare questo tema, no, e ad evidenziarlo e trovare altre forme per cercare di allontanare il più possibile il fenomeno.
Sì, grazie consigliere Barcellini. Lascerei intanto un attimo la parola al sindaco. Prego.
Volevo solo fare una precisazione per spiegare meglio, proprio perché il consigliere Cerutti ha anche detto che è la prima volta che, insomma, lui si trova, che non è possibile per il sindaco e per la giunta assumere qualsiasi forma di impegno che vada contro la legge, e quindi è questo il motivo per cui a volte, pur condividendo i principi, non è possibile nello specifico approvare una forma che di fatto ci porrebbe contro la legge, perché la legge può piacere, può non piacere, può essere condivisa, può essere stata fatta da Tizio, da Caio, da Sempronio, ma legge è, e noi la legge la dobbiamo assolutamente rispettare, ripeto, anche se a volte non si condividono, non se ne condividono i contenuti. Era solo questo per aggiungere a quanto ha già espresso anche Barcellini allo stesso modo.
Scusate. Grazie signor sindaco, lascerei la parola al consigliere Mora, che si è prenotato. Prego.
Sì, da qualche parte ho letto, credo in qualche locale, che tra i giochi d'azzardo è annoverata forse anche la briscola. Bah, non credo che nessuno si sia mai ammazzato, abbia perso la casa per giocare a briscola, piuttosto per queste cose sì.
Tra l'altro la briscola è anche un gioco più di società, perché almeno sei in quattro, ti parli, davanti a queste invece ti rimbambisci e basta, insomma, ecco. Dall'altro lato è logico che è un po' un controsenso. Lo Stato paga fior di quattrini tramite il Servizio Sanitario Nazionale per psicologi e quant'altro che curino queste dipendenze, che peraltro credo siano addirittura annoverate quasi come una malattia, non assolutamente, per cui e poi dopo il monopolio di Stato ne trae dei guadagni anche non indifferenti. Mediamente io parlavo con un esercente che ha due macchinette all'interno di un bar qua in Borgo Manero, un bar abbastanza frequentato perché è in una zona anche frequentata, e mensilmente con il ricavato delle macchinette, oltre a quello che viene dato perché sono collegate telematicamente in via telefonica, credo addirittura al monopolio dello Stato, quindi non possono essere né manomesse né toccate, se si guastano devi chiamare per forza delle persone, riesce a pagare le spese di gestione del proprio locale, guadagna qualche cosa ed ancora. Questo, cioè, è un locale che, come tutti quelli delle zone limitrofe del centro storico, hanno comunque degli affitti o comunque dei costi di gestione abbastanza alti. Quindi è chiaro che è un po' strana questa cosa. Dall'altro lato, in questi termini parlo a nome del gruppo, noi, il gruppo condivide in linea di principio quanto espresso dal consigliere Cerutti, nel senso, però come già ribadito, l'amministrazione comunale non può andare contro quella che è una legge, seppur una legge malata o comunque creata con dei bachi, e quindi ci si deve per forza adeguare, se così si può dire, e passatemi il termine. Dall'altro lato però il nostro gruppo è sicuramente favorevole a trovarsi attorno a un tavolo per condividere un documento comune con cui poi dopo rivolgersi a chi di competenza per vedere o cercare di arginare o modificare o in qualche modo dare un contributo positivo a questo problema. L'altra cosa chiaramente, qui non posso far altro che dire, non si riesce a votare positivamente in questo caso questa mozione, proprio perché ha al suo interno delle contraddizioni che andrebbero contro quella che è la legislazione e che non possono essere accettate dall'amministrazione. Pertanto ribadisco la nostra disponibilità ad andare in un consesso dove si discuta e si elabori un documento comune da presentare poi all'amministrazione. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Mora. Lascerei la parola al consigliere Pierluigi Pastore.
Sì, anch'io volevo intervenire per una proposta che può andare in una certa direzione. Mi sembra che tutti quanti condividono la sostanza dell'impianto della proposta fatta da Cerutti, ma c'è un contrasto con una normativa in atto. Io ho letto che il Comune di Pavia ha attivato una procedura proprio per andare a limitare questo discorso, perché il Comune di Pavia statisticamente è il comune dove c'è la più grande concentrazione di macchinette e di spesa da parte, diciamo, pro capite, insomma, introiti rispetto agli abitanti pro capite. Certo, Comune di Pavia è una città universitaria, per cui i residenti, questo non è perché i pavesi sono più fuori di testa degli altri, perché essendo una città universitaria è chiaro che la sproporzione c'è, però il Comune di Pavia si era legata un po' al dito questa questione di essere passato alle cronache come il comune più giocoso, diciamo così, spendaccione sulle macchinette, quindi ha attivato delle procedure o sta attivando delle procedure per limitare questo discorso, e faceva anche riferimento all'esperienza di Verbania. La proposta è lasciando al Movimento 5 Stelle e al collega Cerutti diciamo la primogenitura di questa iniziativa, diciamo, se venisse fuori un documento firmato da tutto il Consiglio Comunale o una mozione che però vede come primo firmatario il consigliere Cerutti come rappresentante del Movimento 5 Stelle e quindi che abbia lui la primogenitura di questa iniziativa, però che possa essere veramente portato in commissione e approfondito questo discorso, perché probabilmente dei margini ci sono. Adesso io non so dire esattamente cosa hanno realizzato a Pavia, però potrebbe essere la commissione che va a approfondire, va a scavare un po' di più in questo argomento. Per cui credo anch'io, collega Cerutti, che non so se la mia proposta può essere accettata, il fatto di ritirare in questo momento, di non porre in votazione in questo momento la mozione, significa non far cadere la mozione, ma anzi probabilmente valorizzarla e trovare una soluzione, se c'è questa soluzione, che valorizza, che comunque viene incontro a quella che è un'esigenza che il Movimento 5 Stelle ha giustamente rappresentato e che mi sembra che in questo Consiglio Comunale sia stata condivisa dai più.
Grazie consigliere Pastore, lascerei la parola al consigliere Nonnis, a lei la parola, grazie.
Grazie Presidente, sì, mi ricollego alle relazioni fatte precedentemente dai colleghi consiglieri, sia di Barcellini che di Pastore, che del capogruppo del PDL. Hanno focalizzato una cosa molto importante, quella di poter lavorare in maniera congiunta al contenuto della mozione portata dal consigliere Cerutti, ovvero ove è possibile poter portare delle ristrettezze, dei controlli maggiori, e va bene, e su questo siamo tutti d'accordo, anche perché sappiamo benissimo che contro la legge non possiamo farci niente, possiamo riempire una qualsiasi mozione di contenuti, ma se poi un comune deve andare contro la legge è impossibile. Però penso che di pari passo possano viaggiare anche le campagne di informazione, di prevenzione, cose che non sono state citate, anche perché il consigliere Barcellini ha toccato un punto fondamentale: i fruitori di questi locali e che usano queste macchinette assolutamente non sono solo giovani, ma sono giovani, non giovani e persone anziane che si spendono la pensione in tantissimi locali di Borgomanero, dove praticamente non c'è mese dove questi bar non continuano a cambiare arredamento all'interno, dove vai lì pensando di trovare un qualcosa, poi ci scopri che ci sono delle macchinette. Questo è assurdo ed è un fenomeno che va contrastato. Ecco perché è equiparato a una dipendenza, non per niente è curato dal SERT. Quindi fondamentale, perché il SERT è organo preposto per poter fare campagne di informazione e di prevenzione su questo. Quindi è importantissimo, perché ancora molti non sanno che le persone all'interno del SERT danno sostegno anche psicologico su questo, perché è una dipendenza. Quindi poter lavorare in un consesso di questo genere, veramente in maniera seria, che potrebbe essere la commissione numero due, perché ci sono all'interno delle deleghe, diciamo, che possono essere l'assistenza sociale e le politiche giovanili, che possono veramente creare un documento comune, oppure in questo consiglio, come stava dicendo il consigliere Pastore, per poter lavorare su questo e programmare in un lustro, in questo mandato, campagne di informazione, perché queste sono, secondo il nostro gruppo, fondamentale. Allora di pari passo qualcosa possiamo fare, perché se da una parte le ristrettezze ci sono e non possiamo fare niente, perché noi se non possiamo fare niente perché la legge ci è contro, però dall'altra parte possiamo sicuramente agire, questo lo possiamo fare ed è un passo in più. Un ottimo suggerimento l'ha tirato fuori il consigliere Pastore e ci riserveremo, penso tutti, di andare a vedere il comune di Pavia cosa ha fatto e come si può operare, e nulla toglie di poter chiamare i colleghi del comune di Pavia per farci dare una mano, ma in maniera efficace, subito, senza stare ad aspettare, perché è un problema che sta veramente dilagando, perché è veramente pazzesco. Mi sono a volte spaventato vedendo questi locali che continuano a crescere con dei separé, no? Che tu entri dentro per comprarti un qualcosa, poi c'è un separé, dietro scopri che ci sono N macchinette dove ci sono N persone che stanno giocando e spendendo tanti soldi, quindi è veramente preoccupante in un momento così difficile che ci vede da una parte una mancanza di lavoro, dall'altra che spendono questi pochi soldi, risparmi o magari un aiuto che a volte danno i familiari in queste macchinette, quindi è un fenomeno veramente troppo importante da non far cadere, assolutamente da non far cadere una cosa del genere. Quindi qualsiasi progetto positivo possa uscire da questo, il nostro gruppo assolutamente sostegno totale, ma potrebbe già essere da questo consiglio comunale. Grazie.
Grazie a lei consigliere Nonnis, la parola al consigliere Zaninetti Andrea.
Buonasera a tutti, un intervento che va a cercare proprio un neo nell'intervento del consigliere Cerutti, sebbene approvo fino in fondo tutte le linee da lei esposte, perché questa mozione va però ad ignorare l'imperante diffusione di internet e dei 1001 siti che ci sono di scommesse, di gioco d'azzardo, di poker, di casinò. Ecco, per assurdo dico ben vengano i locali dove si può giocare, ma purché sia strettamente vigilato e controllato magari proprio con un nuovo regolamento che possa andare a gestirli. E appunto spero proprio in un nuovo regolamento che possa in un certo modo monitorare tutto ciò. Niente, tutto qui. Secondo me un organo di vigilanza e controllo delle norme vigenti, sia adesso che vada a controllare per esempio che non ci siano i minorenni che vadano per esempio a giocare, che non vadano a giocare in questi locali, può essere un aiuto. E appunto spero anch'io che con un nuovo regolamento che sia adottato in tempi brevi si vada ad ottenere una riduzione del problema. In conclusione mi vorrei però collegare al punto precedente, sempre ringraziando il consigliere Cerutti Flavio per aver trattato il tema delle scuole, ringrazio però soprattutto il sindaco che con le sue parole di impegno nei confronti della scuola di Vergano, perché voglio ringraziarla per le sue parole di impegno, perché le sue parole, oltre a Cerutti Emanuela, studentessa dell'anno 2012, ex allieva della scuola di Vergano, sono il migliore spot per la nostra scuola. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Zaninetti. Lascerei quindi la parola al consigliere Cerutti Flavio.
Sì, io sarei anche disponibile a ritirare la mozione. Il problema è questo, che sentendo tutti, praticamente tutti condividete le mie idee, però non potete fare niente. Io dico, se io impegno il sindaco, no, a portare in una commissione, poi in questa commissione potete fare qualche cosa, non potete sempre fare niente. E lì è il mio dilemma.
Si può. Consigliere, la commissione può, altrimenti non avrebbe ragione d'esistenza. Assicuro. Sì, assolutamente, la commissione.
Io posso
proprio
fare una cosa. Ritiro la mozione, impegno il sindaco in questo documento, poi non è detto che in futuro ripresenteremo la mozione.
Sì, in questo caso sono io che mi impegno personalmente, si parlava appunto della Commissione 2, quindi non appena verrà nominata la Commissione 2, proprio come uno dei primi punti all'ordine del giorno della Commissione 2, ricorderò al Presidente, chiederò quindi al Presidente che verrà eletto della Commissione 2 come primo punto all'ordine del giorno di portare avanti questo discorso. Prego consigliere Nonni Salella.
Vabbè.
Mi scusi consigliere, ma perché i suoi la sparano? Lei ha ottenuto il risultato, cioè forse non ha capito. Cioè, Forse non ha capito, i suoi dovrebbero essere contenti di quello che ha fatto. Quindi anche lei che ha fatto marcia indietro l'ha fatto per andare avanti, non per andare indietro. Cioè questo, mi scusi se mi permetto, nel senso che il consigliere Barcellini sta sentendo, ma lei ha ottenuto il risultato, quindi i suoi dovrebbero essere solo contenti. Cioè ha impegnato tutti e anche lei si dovrà impegnare ulteriormente. Quindi questo è un grande risultato. Questo vuol dire partecipare come stanno partecipando alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, là in fondo dovrebbe essere contento invece. Cioè, perché quando si portano degli argomenti così importanti non troverà mai nessuno contro, ma a volte il modo di porre mozioni, interrogazioni, interpellanze porta una certa parte a doverla bocciare, ma non perché la vuole bocciare, perché non ci sono le condizioni. Invece lei ha fatto un ottimo lavoro, complimenti, e ci troverà impegnati su questo fronte, ma troverà tutti impegnati, quindi complimenti, ha ottenuto il risultato, grazie.
Grazie a lei consigliere Nonnis, quindi il consigliere Ceruti Flavio ritira il punto numero 11 all'ordine del giorno, quindi non procederemo a votazione e passiamo quindi al punto 12 e 13 all'ordine del giorno, dico 12 e 13 insieme proprio perché questi documenti in un primo tempo si è deciso in sede di capigruppo di votarli e di discuterli insieme, poi naturalmente sempre in sede di capigruppo si è deciso di arrivare a quello che fosse un documento condiviso e allargato a tutto il Consiglio Comunale, pertanto prima di procedere, chiedo scusa, prima di procedere con quella che è la sostituzione con l'altro documento, chiederei semplicemente formalmente al consigliere Pagano Hassan, che è il primo firmatario dell'ordine del giorno numero 12, e al consigliere Valsese Francesco Carlo, che è il primo firmatario della mozione all'ordine del giorno numero 13, di poter ritirare questi documenti, così che porterò poi in sostituzione quello che è il documento condiviso. Prego la parola a lei, consigliere Pagano.
Sì, Presidente, va bene. Ritiriamo questo ordine del giorno.
Grazie, consigliere Pagano. La parola al consigliere Valsesia.
Lo ritiro con piacere, visto che quello che ne sortirà sarà un documento condiviso da tutti, quindi ritiro il documento presentato.
Grazie consigliere Valsesia, sì, proprio in una seduta straordinaria di sabato mattina alle ore 8:30 i capigruppo alle 8:30 del mattino, sì, sabato mattina i capigruppo, anche se sono arrivato un po' in ritardo io, i capigruppo si sono ritrovati proprio perché c'era la volontà di allargare quello che era l'ordine del giorno dei due punti che sono stati ritirati, proprio perché si tratta di un ordine del giorno di importanza da condividere, anche di importanza prettamente legata comunque al nostro comune, che adesso andrò a leggere. Mozione ai sensi dell'articolo 15,7 e 26,1 dello Statuto Comunale e degli articoli 6,7, 37 e 38 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. I sottoscritti consiglieri comunali chiedono che sia inserito all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale la seguente mozione: contro la soppressione della sede del Tribunale di Novara, sezione distaccata di Borgo Manero e dell'ufficio del giudice di pace. Premesso che, con il decreto legislativo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, approvato il 6 luglio in Consiglio dei Ministri, in attuazione alla delega attribuita dalla legge per la stabilizzazione finanziaria numero 148 del 2011, il Governo ha provveduto alla riduzione del numero degli uffici giudiziari e alla razionalizzazione dei relativi assetti territoriali. Il suo indicato provvedimento prevede la riduzione e l'accorpamento di 37 tribunali e di 38 procure, la soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale, nonché la riorganizzazione degli uffici del giudice di pace. Tale riorganizzazione, ove attuata, comporterebbe la soppressione del Tribunale di Novara, sezione distaccata di Borgo Manero, nonché probabilmente anche la chiusura dell'ufficio del giudice di pace. Considerato che l'eliminazione dei presidi giudiziari borgomaneresi costituisce un grave pregiudizio per le comunità interessate a causa delle gravissime conseguenze che potrebbero derivarne in termini di accesso alla giustizia da parte dei cittadini e delle imprese. Il Tribunale di Borgo Manero, quale sezione staccata di Novara, ha un volume di processi di notevole dimensione sia in civile che in penale ed ancora con il giudice di pace. A fronte di questo volume opera con personale che è ridotto al minimo e che comunque garantisce un'incidenza di produzione molto più alta di altre realtà, meglio attrezzate e con maggiori dotazioni organiche. Certamente ha un'incidenza di produzione molto alta, al pari se non maggiore dello stesso Tribunale di Novara. Il carico di lavoro degli uffici giudiziari di Borgomanero sarebbe di per sé sufficiente a giustificarne la loro conservazione, anche alla luce dell'efficienza e della produttività dimostrata. La competenza territoriale degli uffici giudiziari di Borgomanero ricomprende ben 30 comuni del circondario, con un bacino di utenza di quasi 100.000 persone. La circoscrizione di competenza della sezione distaccata di Borgomanero, area di confine e collegamento tra la provincia di Novara e quella di Verbania, corrisponde ad uno dei territori più produttivi dell'intero Piemonte, caratterizzato da consistenti scambi commerciali e dalla presenza di numerosissime attività produttive. La cancellazione degli uffici giudiziari si appaleserebbe quale perdita anche di uno dei fattori di competitività dell'intero sistema economico locale, anche in previsione degli investimenti previsti per il rilancio delle attività economiche. Gravissime sarebbero le conseguenze che con l'accorpamento alla sede centrale di Novara degli uffici della sezione distaccata graverebbero su parte testimoni ed ogni altro operatore costretti a frequenti spostamenti con aggravi significativi ai costi della giustizia. Nessuna garanzia è data in ordine al fatto che a fronte della soppressione di un ufficio giudiziario periferico vi possa essere un concreto recupero di efficienza da parte della sede centrale. Con buona probabilità il beneficio astrattamente ipotizzato dalla soppressione della sede distaccata del Tribunale dell'Ufficio del Giudice di Pace, per i risparmi ad essa correlati in termini di risorse economiche ed umane, sarebbe completamente vanificato dai corrispondenti necessari adeguamenti strutturali e di organico della sede centrale per lo svolgimento della mole delle pratiche alla stessa trasferite, con evidenti ripercussioni negativi in termini di capacità di risposta del servizio e con buona pace delle legittime istanze di maggiore celerità nella definizione dei percorsi processuali. Da non tralasciare il fatto che la struttura edilizia del Tribunale della sezione distaccata di Borgomanero risulta essere moderna, ben tenuta e soprattutto contenuta nei costi. Ritenuto che sia necessario anche attraverso il coinvolgimento di altri comuni di mandamento e di tutte le amministrazioni ed enti coinvolti verificare la possibilità di realizzare atti concreti indirizzati a scongiurare la soppressione degli uffici giudiziari di pace, degli uffici giudiziari di Borgomanero, tutto ciò promesso, considerato e ritenuto, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta Comunale, nel rispetto e nei limiti delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, a mettere in atto ogni qualsiasi attività finalizzata a scongiurare la paventata ipotesi di soppressione del Tribunale di Novara, sezione distaccata di Borgomanero e dell'Ufficio del Giudice di Pace, anche attraverso la sensibilizzazione degli altri comuni del comprensorio ed ogni altro ente o amministrazione interessati, affinché assumano analoghe iniziative e si sollecitino senatori e deputati eletti in rappresentanza del territorio ad impegnarsi nelle opportune sedi istituzionali per la risoluzione della problematica sopraesposta. Borgomanero 22/7/2012 e come firmatari tutti i capigruppo. Quindi apro la discussione in merito a questo punto, se qualche consigliere volesse prendere parola. Prego, consigliere Pagano.
Ok. Allora, il Partito Democratico di Borgomanero, come ha accennato lei poco fa, negli scorsi giorni appunto ha recapitato alla Presidenza del Consiglio Comunale la richiesta di un ordine del giorno volto a sensibilizzare i colleghi consiglieri e l'amministrazione in merito alla vicenda che coinvolge il nostro Tribunale. Allora, noi abbiamo apprezzato il lavoro svolto in sede di capigruppo, ma soprattutto siamo felici del fatto che sia stato possibile raggiungere un'intesa con tutti i gruppi consigliari presenti in quest'Aula e quindi si sia andato verso la direzione di una mozione comune. Per questo io desidero ringraziare innanzitutto lei, Presidente Vicario, desidero ringraziare i capigruppo e in modo particolare il capogruppo Cerutti Franco. Premetto che il nostro gruppo da sempre è stato contrario all'accorpamento del Tribunale appunto con la sede di Novara, tanto che l'avevamo scritto anche nel programma elettorale insieme ai nostri alleati, quindi SEL, Italia dei Valori e la lista civica. Sul programma elettorale appunto c'era menzionato il fatto che il PD, non il PD, la coalizione di centrosinistra e anche il PD chiaramente intendeva difendere appunto quelli che sono i patrimoni del nostro territorio, perché tribunale così possiamo di fatto definirlo. E quindi le forze politiche del centro-sinistra in questo caso, sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta, si sarebbero comunque impegnate a svolgere qualsiasi iniziativa appunto volta alla difesa di questo patrimonio. Ma i borgomanieresi, poi sappiamo qual è stato l'esito delle elezioni, hanno scelto la destra, ma ciò nonostante noi non intendiamo cambiare idea, cioè quindi non intendiamo tradire, diciamo, il patto con gli elettori. Noi continuiamo in modo fermo e chiaro la difesa ad affermare che il Tribunale di Borgo Manero, nonostante che sappiamo perfettamente che la competenza non è dell'amministrazione comunale, noi vogliamo difenderlo a tutti i costi. Il decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri 6 luglio prevede appunto la riduzione del numero degli uffici giudiziari e la conseguente razionalizzazione degli assetti territoriali. Ciò nonostante, noi riteniamo che attuare una razionalizzazione degli eventuali sprechi sia doveroso da parte di tutti, ma razionalizzare non significa penalizzare appunto un territorio come il nostro. Nel nostro Tribunale ricordo che si svolgono quotidianamente una mole di lavoro decisamente importante, perché qui da noi si attuano appunto procedimenti civili, penali ed ancora appunto con il giudice di pace, senza calcolare il fatto che un eventuale trasferimento comporterebbe una serie di disagi per gli addetti ai lavori. Successivamente appunto i disagi si ripercuoterebbero inesorabilmente anche sui poveri cittadini borgomanieresi e i cittadini anche dei paesi limitrofi. Ricordiamo appunto che questa istituzione, il Tribunale, fa riferimento a tutta l'area dell'Alto e del Medio Novarese, quindi è situata in una posizione assolutamente strategica per il nostro territorio. Detto ciò, come ho detto poco fa, la competenza è del Ministero di Grazia e Giustizia e del Governo, quindi gli enti locali purtroppo di fronte ad una decisione da parte del Governo di portare avanti questo tipo di provvedimento, che già tra l'altro è in atto, ma io mi riferisco in modo particolare a Borgo Manero, gli enti locali purtroppo saranno costretti a ratificare questa decisione. Quindi noi del PD stiamo cercando di far emergere le differenze tra un territorio ed un altro, perché non tutti i tribunali hanno la stessa mole di lavoro, perché è stata redatta appunto una graduatoria dei tribunali, che delle sezioni distaccate, pardon, dei tribunali che verranno poi accorpate. Per questa ragione riteniamo che almeno un tentativo di mediazione con il governo si possa ancora praticare. Alcuni parlamentari novaresi hanno già presentato una serie di interrogazioni al ministro per capire la posizione ufficiale del governo su questa vicenda. Parlo ad esempio del parlamentare del Partito Democratico Borgomanerese, la senatrice Biondelli, che nei giorni scorsi ha avuto modo di incontrare il dottor Birriteri, che è un dirigente del gabinetto del ministro, e la senatrice appunto esposto al dottor Birriteri la propria preoccupazione per la chiusura del Tribunale di Borgomanero e per la riorganizzazione del Tribunale di Novara. Allora, noi queste iniziative le stiamo cercando di fare nel migliore dei modi, senza fare alcun tipo né di populismo, di strumentalizzazione, anche perché ci rendiamo conto che è una tematica che coinvolge un po' tutti. Ma il Partito Democratico del resto non sta al governo, appoggia a livello nazionale, appoggia un governo tecnico come gli altri partiti stanno dando, diciamo, il loro contributo. Concludo Presidente, facendo due considerazioni. Allora, il Tribunale, come dicevo poco fa, è un'istituzione che garantisce tutti i cittadini. Da parte nostra, il concetto di sicurezza che noi abbiamo in mente non consiste solo nell'avere delle forze dell'ordine efficienti sul nostro territorio, quindi non solo carabinieri, polizia locale, eccetera, ma consiste anche nel garantire una giustizia celere, una giustizia giusta e celere per tutti i cittadini. Quindi con questo documento noi possiamo provare, se non altro, a cercare di fare un atto concreto appunto a sostegno appunto della sezione appunto di Borgo Manero. Per questo io, e concludo per davvero, lancio, anche se questa mia proposta non è stata, diciamo, non è menzionata nella mozione, se ci fosse la possibilità da parte della Giunta e del Consiglio Comunale stesso, naturalmente coadiuvata dalle forze politiche, di aprire dei tavoli anche con gli altri sindaci del territorio, se non altro per redigere un protocollo, un documento per far capire che noi qua non siamo d'accordo a questo tipo di provvedimento. Ecco. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Pagano. Prego, consigliere Valsesi, a lei la parola.
Signor Sindaco, signor Presidente, signori assessori, colleghi consiglieri, non posso non intervenire su questo argomento, posto che faccio l'avvocato, quindi sono direttamente coinvolto. Innanzitutto prendo atto con soddisfazione del fatto che sia uscito comunque un documento condiviso da tutti i gruppi presenti in consiglio comunale. Mi aggancio a quello che diceva il consigliere Pagano e faccio presente, così a titolo informativo, che anche nel programma del sindaco Tinivella era individuato tra gli argomenti, insomma, quello di cercare di muoversi in qualche modo per la conservazione degli uffici giudiziari su Borgo Manero. Chiusa questa parentesi, potrei parlare a lungo, ma vista l'ora cercherò di non dilungarmi più di tanto. Potrei entrare anche nel merito del provvedimento del governo, posto che è un provvedimento che, mascherato sotto l'aspetto, e mi sento di dirlo perché su questa situazione comunque non è Borgo Manero l'unico comune che si muove, non è la senatrice Biondelli l'unico parlamentare che si sta attivando nelle sedi più opportune, insomma ci sono una serie di principi che regolano questo provvedimento del governo che insomma, il governo tendenzialmente sostiene che questo provvedimento serve per razionalizzare e dare di nuovo efficienza e efficacia al sistema giustizia. In realtà non è così, perché l'applicazione dei requisiti che sono stati scelti è un'applicazione non soggettiva, sono stati adottati dei criteri oggettivi, quindi, come comunque sottolineava anche il consigliere Pagano, non è stato focalizzato con attenzione, non sono state focalizzate con attenzione quelle che sono le esigenze dei vari territori. Questo provvedimento a regime dovrebbe portare allo Stato un risparmio nel 2014, e questa è una nota del sito del governo, un risparmio per lo Stato, quindi parlo di giustizia a livello nazionale, di circa 31 milioni di euro. Il costo del cartellino di Ibrahimovic, mi si passi la battuta, no? A livello nazionale, insomma, non credo che sia questa spesa il taglio su un settore così importante che possa giustificare una riorganizzazione fatta in questi termini. Detto questo, io mi sono già attivato anche presso il Tribunale di Novara, quindi comunicando al Presidente del Tribunale la mozione che sarebbe stata discussa stasera, ho fatto altrettanto col giudice coordinatore di Borgo Manero, con gli uffici del giudice di pace. spero non sia una lotta contro i mulini a vento, proprio perché l'iter legislativo è già a un livello avanzato. Ciò non toglie che creare dei tavoli che possano comunque sottolineare, far valere quelle che sono anche le esigenze di un territorio come Borgomanero. Insomma, il Presidente legge nella mozione che comunque siamo una zona che è una tra le più produttive dell'intero Piemonte, quindi il sistema giustizia serve al cittadino singolo ma serve anche all'economia, quindi qualsiasi attività in questo senso da parte del Comune, col Sindaco così si era già paventata l'idea di coinvolgere tutti i sindaci del comprensorio, della sezione distaccata di Borgomanero, degli uffici del giudice di pace, al fine di creare una sensibilizzazione sull'argomento, coinvolgendo, come dicevo, anche gli organi più interessati, che sono il Presidente del Tribunale di Novara e quindi di conseguenza anche i parlamentari che erano seduti su questi banchi, che adesso sono a Roma e hanno l'opportunità di maggiormente far sentire le istanze del territorio.
Prego, consigliere Barcellini, lei la parola.
Sì, premesso che non c'è alcuna difficoltà a votare un documento di questa natura, che è uno dei purtroppo tanti documenti che si fanno nei momenti di difficoltà, proprio per sollecitare, evidenziare concretamente quello che sono le esigenze territoriali. Ma come diceva giustamente il collega Valsesia, che ha cercato di atteso a giustificare, giustamente, mi si perdoni questo, no, le motivazioni per le quali a Borgomanero deve esistere, continuare ad esistere questo tribunale, altrettanto le altre decine, se non centinaia, di corpi staccati dei tribunali provinciali, ecco, chiamiamo così, faranno la stessa identica cosa, cioè studieranno delle motivazioni serie, reali, concrete, giustificabilissime, perché tutti si possono salvare o tentare di salvare, poi qualcuno soccomberà o soccomberanno tutti, io sono tra quelli che spero sempre. Però ci sono delle cose che noi dobbiamo essere talmente onesti da poter mettere in evidenza. Cioè abbiamo la tendenza, ciascuno di noi, o la più parte di noi, che meditiamo... mi considero anch'io un supporter di Monti, ecco, con tutte le difficoltà che ci trasciniamo, però possiamo inventarle tutte, però il PD, gli esempi classici, il PDL sopportano questo governo di natura tecnica, ma lo supportano. Dopodiché che cosa succede? Ci sarà il momento in cui questo decreto arriverà sul tavolo di coloro che dovranno alzare o meno la manina o schiacciare il pulsante o inserire il tesserino. Allora, noi stiamo contribuendo a raggiungere un obiettivo, ma io mi aspetto che lo stesso facciano coloro che dovranno schiacciare il pulsante là. Mi spiego ancora più concretamente. Noi solleciteremo, faremo di tutto perché deputati, senatori della zona o non della zona vadano verso il senso da noi auspicato. Dopodiché la domanda è se costoro vanno esattamente nel senso da noi auspicato, e mi fermo. O perché c'è una decretazione d'urgenza, o perché, cosa abbiamo fatto noi? Cioè il territorio, o meglio, coloro che sono rappresentanti sul territorio dei partiti che sostengono il governo, noi compresi, ma non dico tutti noi, perché la Lega non lo sostiene, ma questa è la realtà dei fatti, e tantomeno il Movimento 5 Stelle, no, noi compiamo questi, e vorrei risottolineare, compiamo questi atti, ma la conseguenza dei nostri atti di avere degli interlocutori che stanno dalla nostra parte, no, credibili, eh?
Grazie consigliere Barcellini, lascerei la parola al sindaco, prego.
Sì, io volevo aggiungere qualche dato. Non è la prima volta che noi ci troviamo a sostenere un impegno forte nei confronti della salvezza, tra virgolette, del nostro Tribunale, perché ricordo che già 4 o 5 anni fa, insomma, il governo era governo Prodi, perché il ministro, il guardasigilli era Mastella, e siamo addirittura andati a Roma con l'avvocato Cornacchia, zio e nipote, io, andate e ritorno in giornata, per andare a parlare da Mastella, e da lui siamo stati ricevuti in questo incredibile studio, grande tre volte questa stanza, proprio per portare avanti le istanze e la difesa del Tribunale di Borgomanero. Avevamo fatto un incontro qui, uno o due incontri con gli avvocati, era presente l'allora presidente donna del Tribunale di Novara, che non aveva nessuna intenzione, non l'aveva espresso esplicitamente, di difendere i tribunali dislocati, perché faceva un discorso di razionalizzazione, poi lei è andata in pensione, e allora avevamo trovato tutti gli avvocati pronti a difendere il Tribunale di Borgomanero, e era partita una vera e propria crociata. Non credo sia stato merito delle nostre gesta il fatto che il Tribunale ha tirato avanti ancora alcuni anni, probabilmente è stato l'evolversi delle cose. Devo dire che adesso sento molto meno questo afflato di volontà di difendere il Tribunale di Borgomanero, perché con Chico Vassesia stiamo anche proprio cercando di parlare agli avvocati, di sentire sindaci avvocati, perché ce ne sono diversi sul nostro territorio che sono sindaci ma esercitano la professione, per capire appunto qual è l'azione migliore che possiamo fare, anche se chi fa politica da tanti anni come il consigliere Barcellini, o da meno anni come la faccio io, sa che purtroppo spesso queste battaglie sono fini a se stesse. Noi la facciamo perché ci crediamo. Vi do alcune cifre: il Tribunale di Borgomanero è di proprietà, l'edificio è di proprietà del Comune, ci costa circa 100.000 euro all'anno il suo mantenimento, senza contare i costi delle spese di manutenzione, però di quei 100.000 euro all'anno 80.000 ci vengono ritornati, ci tornano nelle casse da parte dello Stato, ci restano circa i 23-24.000 euro che corrispondono ai costi per le utenze. Qual è il futuro? Certo, se la posizione dovesse essere tenetevi pure le sedi distaccate, basta che ve le manteniate voi, ovviamente dopo aver anche sentito gli altri sindaci e gli altri comuni che gravitano in questo distretto, chiamiamolo, sul Tribunale di Borgomanero, ci sarà da affrontare il problema di come sostenere le spese, anche se certamente un ragionamento di mantenetevelo, se lo volete ve lo dovete mantenere, sarà piuttosto sul giudice di pace, sulla figura del giudice di pace. Però anche qui con la segretaria ci siamo confrontati più volte, il decreto non è ancora uscito nella sua forma definitiva e quindi non sappiamo esattamente quali saranno le condizioni, cioè se al di sopra di un certo numero di abitanti ci sarà la possibilità di cercare di mantenere in loco il giudice di pace, sostenendone però certamente le spese di manutenzione, di mantenimento del servizio, e spese che devono andare a coprire anche i costi del personale, oltre che del giudice di pace. Quindi voi capite che si tratterà di fare una seria valutazione. Condivido quanto ha detto il consigliere Barcellini in merito all'impegno forte. Ho chiesto personalmente di inserirlo nella mozione condivisa e avevo chiesto anche di inserirlo nella mozione già presentata dal PDL, quella che è stata poi ritirata, perché di due mozioni molto, molto correttamente, devo dire con grande spirito di collaborazione, si è deciso di farne una sola. I nostri deputati, i nostri senatori, insomma lo sappiamo, hanno delle indennità anche notevoli, il loro dovere, sono anche pagati insomma proprio per farlo, è quello di difendere il territorio. Alcuni di loro hanno già preso posizione contro il Tribunale, non ne hanno fatto mistero, è uscita sulla nostra stampa locale la dichiarazione di un nostro deputato, da poco entrato, ma rieletto comunque, che ha dichiarato che secondo lui non vale assolutamente la pena di portare avanti i discorsi di difesa del Tribunale, perché tanto è una causa persa e una razionalizzazione delle spese della pubblica amministrazione passa anche attraverso tagli e sacrifici di questo genere. Quindi noi faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità. I nostri rappresentanti in Parlamento, deputati e senatori, devono fino in fondo portare avanti il loro impegno, perché non si può fare una dichiarazione sul giornale e poi votare esattamente il contrario. Ma io questo mi auguro, insomma, andremo a verificare quale sarà il loro comportamento. Quello che mi auguro, perché qui andiamo veramente a cozzare contro una forma di inadeguatezza del servizi forniti in generale dalla giustizia, da chi si occupa di giustizia in Italia, è un'assoluta inadeguatezza del sistema informatico che collega le sedi periferiche al Tribunale, banalmente anche il Comune al Tribunale. Noi sosteniamo dei costi che non sono assolutamente giustificati, mi riferisco per esempio alla gestione dei TSO, dei trattamenti sanitari obbligatori, per mandare a notificare il trattamento sanitario obbligatorio i nostri vigili a Novara, cioè è una cosa che nel 2012 grida vendetta al cospetto di Dio, cioè tutti noi abbiamo poste elettroniche certificate, spedizione di coso, mandiamo i referti per esempio nell'ambito della mia professione a tutto il mondo e poi non siamo in grado di notificare un TSO senza far perdere 4 ore se bastano ai nostri vigili per gestire la trasmissione di questi documenti. Noi abbiamo la fortuna, e qui c'è Michele che si sta addormentando, ma Michele Marucco è un grande e in effetti grazie alle sue capacità di gestione di tutte le dinamiche legate all'informatica abbiamo il Comune di Bormio sfrutta al massimo tutte le opportunità immaginabili. Però di fatto anche Michele, che pure ha condiviso con me insomma la volontà di attivarsi per cercare di fare da tester dalla parte del Comune nel confronto del Tribunale, ha cozzato contro veramente l'assoluta incapacità, semplicemente perché non hanno neanche la posta certificata questi qui, cioè siamo a questi livelli. Quindi mentre il nostro è un tribunale dove per volontà di chi l'aveva fondato in un certo senso, che era Erasmo Lombardi, era un tribunale all'avanguardia negli anni 70 rispetto a quelli che era la gestione informatica. Ecco, quindi questo è un po' il quadro. Ho chiesto al consigliere Valsesia di attivarsi presso gli altri sindaci per cercare di capire. Volevamo fare un incontro il 31 di luglio, ma ho l'impressione che siano ben pochi quelli che saranno presenti, vuoi per le ferie, vuoi perché fa caldo, vuoi perché, ripeto, forse questo problema ci coinvolge molto come amministratori, ma è dato già come causa persa da parte sia di altri sindaci probabilmente, però per carità bisogna confrontarsi, ma soprattutto da parte degli avvocati. La speranza è l'ultima a morire, grazie alla collaborazione di tutti cerchiamo di portare avanti questa nostra battaglia.
Grazie signor Sindaco, lascerei la parola al consigliere Pastore.
Io sarò velocissimo, però due considerazioni volevo farle. Primo, proprio perché, insomma, come ha ricordato giustamente il signor Sindaco, il nostro Tribunale, la sezione distaccata del Tribunale di Borgomanero, nasce come pretura e nasce come modello di pretura informatizzata con il pretore Lombardi. È stata la prima pretura ad avere i sistemi informatici all'avanguardia ed è stata proprio presa come modello, con grande impegno del pretore Lombardi, che ricordiamo tutti per questa sua passione importante. La seconda è questa: io credo che ci debba essere un gancio, così diciamo, per poter magari anche dare maggior forza a questa mozione, a questo impegno che abbiamo sottoscritto tutti quanti. Ed è questo: a me risulta, e chiedo conferma all'avvocato Valsesia, che per esempio se ci fosse la possibilità di ampliare il territorio di competenza del Tribunale di Borgomanero, ampliandolo ad Arona, cioè nella zona dell'Aronese e nella zona del Vergante, dove una parte dei procedimenti sono a carico di Verbania e una parte dei procedimenti sono a carico di Novara. E questa è una situazione completamente anomala in Italia, dove una parte dei procedimenti c'è questa divisione. Ora, se ci fosse questa possibilità di ampliare anche le competenze del Tribunale di Borgomanero su quell'area dell'Aronese che oggi gravita su Verbania, probabilmente, forse sì, forse no, non lo so, però abbiamo un gancio per ampliare quelle che sono le competenze maggiori del Tribunale di Borgomanero. E quindi rafforzare il concetto che è uscito questa sera da questi banchi, rafforzare le competenze che può avere chiaramente il Tribunale, a cui siamo tutti quanti così, chiediamo e riteniamo che sia giusto mantenere, anche perché abbiamo anche come centrosinistra non condiviso quel sistema di Tremonti dei tagli linearizzati, ma questo è un taglio linearizzato, cioè nel senso che non dico graduatoria di merito o comunque una proporzionalità rispetto ai carichi di lavoro, all'efficienza. Si dice tout court, vengono eliminate tutte le sedi distaccate. Allora questo è inaccettabile. Però, raccolgo quanto ha detto il sindaco, è chiaro che questo provvedimento è ancora in commissione e non è ancora stato portato in aula. Quindi è chiaro che in questo momento le audizioni in commissione sono devono essere proprio votate o comunque nella direzione di far emergere quali sono le problematiche territoriali. Ecco, io penso e mi auguro che queste problematiche territoriali possano essere portate così ad essere sostenute, ad essere chiaramente valorizzate da quello che viene citato in questo documento, perché sicuramente le peculiarità del nostro tribunale, della sezione staccata, sono tali da avere capacità per essere salvata la nostra pretura, se e solo se, e questa è una condizione necessaria e sufficiente, ci sono dei tagli che non sono lineari, ma solo se si prende in considerazione il fatto della produttività o comunque un criterio per cui dico una banalità, al Tribunale di Acqui, che è uno dei tribunali che è anche lui a rischio, ci sono, che ne so, dico 10 processi pro capite, a Borgomanero ce ne sono 50, cioè il discorso è i tagli lineari sono inaccettabili se proposti da un governo tecnico, inaccettabili se proposti da Tremonti, inaccettabili a chiunque li proponga, perché sono una cecità nelle scelte. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Pastore. Prego, consigliere Valsesia.
Niente, solo un breve intervento. Mi fa piacere che comunque escano già proposte operative anche in questa sede, no? Questo vuol dire che comunque l'argomento esatto, no? E quindi chiaramente sarà un tavolo che dovrà essere composto sicuramente dai sindaci interessati, ma chiaramente anche dagli operatori, e quindi mi rivolgerò ad avvocati, magistrati e quant'altro, e vedremo cosa ne sortirà.
Grazie consigliere Valsesia. Se nessun altro consigliere avesse intenzione di prendere la parola, metterei in votazione. Quindi pongo in votazione la mozione ad oggetto contro la soppressione della sede del Tribunale di Novara, sezioni staccate di Borgomanero e dell'ufficio del giudice di pace. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi all'unanimità dei voti passa questa mozione. null'altro avendo da sottoporre al Consiglio Comunale, a 12:20 dichiaro chiusa questa seduta. Grazie, buona estate.